Bene, buonasera, mi presento, sono il dottor Giuseppe Livido, per chi non mi conosce, sono dottore ma non medico, in quanto non professo la professione medica e non sono iscritto all'ordine, sono soltanto un naturopata, anzi non avrei neanche diritto al titolo di dottore se non mi fossi laureato anni fa in economia, sono forse l'unico esempio in Italia di economista naturopata, però questo potrà permettere a voi di avere una visione diversa della medicina, sia della medicina ufficiale che della medicina alternativa, in quanto un economista vede le cose a modo suo dal punto di vista pratico, terra a terra, e io cerco sempre, come ho cercato anche scrivendo il libro, di stare sempre coi piedi per terra, è inutile fare voli pindarici, andare a parlare di cose che poi non si trovano, quando tutto intorno a noi, anche soltanto per parlare delle erbe, ci sono i boschi, addirittura i prati che pullulano di erbe che sono utili, indispensabile alla salute, tante volte le calpestiamo e non ci rendiamo neanche conto, poi andiamo a comprare la bacca di goji piuttosto che il pau d'arco eccetera, robe costose o robe difficili poi da avere fresche, quando invece abbiamo già tutta la nostra ricchezza di prodotti. Bene, questa sera parlerò di prevenzione, la prevenzione è a pranzo e a merenda, quindi attraverso il cibo, perché occorre fare attenzione a quello che mangiamo. Occorre fare attenzione perché la prevenzione è una cosa seria. Noi a volte non ci rendiamo conto dei rischi che corriamo. Per esempio c'è stato questo attentato di cui si parla tanto e sono morte 22 persone, quello che è, tutti abbiamo paura. Addirittura ho sentito persone che non vanno neanche più in Egitto a Sharm el Sheikh, chissà cosa fanno, non vanno a Parigi perché poi nei bar lanciano le bombe eccetera eccetera, e quando andiamo a stringere la cosa, quanti morti ci sono stati in un anno per gli attentati in tutta Europa? Se ce ne sono stati 100, 150, mentre ci sono altre cose che ci toccano molto più da vicino e noi ci siamo abituati, non ci pensiamo neanche, pensiamo soltanto agli incidenti d'auto. Quanti morti ci sono ogni anno in Italia di incidenti d'auto? Sono più di 5.000. In Europa muoiono 150 persone al giorno in incidenti d'auto. Nessuno ha paura però di andare in macchina, nessun ministero si sogna di fare delle campagne se non contro gli incidenti, o se no le fanno magari per un tempo limitato, molto più limitato di quanto ne usi il riso Scotti per fare la pubblicità al suo riso, no? E invece abbiamo una paura degli attentati perché siamo martellati a destra e a sinistra da queste campagne terroristiche che sono condotte dai mass media, non certo dai terroristi, perché i terroristi, poverini, voglio dire, per fortuna non è che riescano, non hanno la potenza. Noi vediamo il problema del terrorismo come un problema enorme, quando in realtà è come una mosca sul groppone di un elefante. L'elefante sono gli incidenti d'auto, ma esiste anche un animale ancora più grosso, che è la balena, che è il problema del cancro. Il problema del cancro, il problema delle malattie cronico-degenerative, prima fra tutte il diabete. Il professor Veronesi, che è venuto a mancare poco tempo fa, diceva che dal 2020 in avanti 3 persone su 5, quando nasceranno, avranno la sicurezza di ammalarsi di cancro. 3 persone su 5 vuol dire il 60%, ragazzi. Cioè, oggi come oggi siamo molto più fortunati perché sono solo 2 su 5 che si ammalano di tumori, e scusate che nel corso della vita, no, scusate se è poco, però nessuno ci pensa, come se il problema non esistesse, e nessuno, diciamo, o meglio poche persone, si preoccupano seriamente di questo problema. Ci preoccupiamo di più degli attentati piuttosto di questa cosa che invece ci capita da vicino. Ora, la dieta, il cibo, è la cosa principale che ci può proteggere da tutte queste malattie. Questo si sapeva già nell'antichità, già Ippocrate, no? Diceva nel 400 a.C. addirittura che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo, quindi ci dobbiamo curare con il cibo, con gli alimenti. Diceva anche: il cancro non si cura col ferro del chirurgo, ma con le diete vegetariane e le erbe mediche. Quindi pensate un po', se riusciamo a curare il cancro come faceva lui a quei tempi, se riusciamo a curarlo con le diete vegetariane e le erbe mediche, figuriamoci se non possiamo raggiungere il benessere quando non siamo ammalati. C'è un'altra citazione che voglio fare, che è quella di Mosseri, che è un igienista, che dice: il germe non è nulla, l'ambiente all'interno dell'organismo è tutto. I microbi non causano la malattia come le mosche non causano la sporcizia. Noi siamo convinti, e i medici ce lo dicono, la medicina ufficiale ce lo dice, che ci ammaliamo a causa dei virus, a causa dei batteri, a causa dei funghi patogeni e via discorrendo, dimenticando la grande diatriba che c'è stata fra Pasteur e Bechamp, che erano i due esponenti del tempo, a proposito dei microbi. Bechamp sosteneva che i microbi non causano le malattie, ma sono la conseguenza di una malattia. Pasteur invece diceva, come tutti sappiamo, che sono i microbi patogeni che causano le malattie. Sul letto di morte Pasteur ha riconosciuto il proprio errore fatale, diceva: il germe non è nulla, ha riconosciuto, Bechamp aveva ragione, io ho causato un grave danno alla medicina. Questo l'ha detto Pasteur. Cosa vuol dire? Vuol dire che sì, i microbi possono farmi ammalare, ma solo e soltanto se io sono già predisposto verso la malattia. È nostra esperienza comune in qualunque famiglia di vedere come, quando per esempio c'è un'epidemia di influenza che è estremamente contagiosa, basta uno starnuto, basta, come dire, un respiro, no? E si prende aerobicamente l'influenza, nella famiglia se ne ammalano due o tre e magari gli altri non si ammalano. Come mai? Non sono forse stati contagiati anch'essi? Certamente sono venuti a contatto del contagio, ma non hanno sviluppato la malattia. Non hanno sviluppato la malattia perché, come dice Mosseri, no? I microbi non causano la malattia come le mosche non causano la sporcizia. Se io sono già, ho un ambiente interno che è troppo acido, che è squilibrato, ho una carenza di vitamine, una carenza di sali minerali, ho una cattiva circolazione, chi più ne ha più ne metta, sarò molto più predisposto a prendere le malattie. Questo è stato dimostrato ancora agli inizi del secolo. Un famoso scienziato, non era Bechamp ma era un suo, diciamo, ammiratore, si è bevuta un'intera cultura di vibrioni del colera, è sufficiente a far venire colera a tutto un paese davanti a testimone, e non ha preso nessuna malattia. Dimostrando che, ovviamente, io non vi consiglio di fare una cosa simile, lui era molto sicuro di quello che faceva, no? E l'acido cloridrico dello stomaco ha distrutto il vibrione del colera. Quando invece l'acido cloridrico non è sufficiente e quando il nostro organismo non è reattivo, ecco che poi tutte le malattie si possono manifestare. Queste malattie dobbiamo combatterle per prima cosa non con le medicine ma con la dieta. Allora, per prima cosa vi vorrei parlare non tanto di cibi, superfood, che li teniamo per l'ultima parte della conferenza, cosa mangiare, cosa non mangiare, ma dei metodi di assunzione del cibo. Avete visto cibo cotto, cibo morto. Ora, sulla Terra ci sono circa 700.000 specie animali, di cui una mangia cibo cotto. Immaginate quale sia questa specie. Veramente oggi come oggi ci sono altre due specie, cani e gatti, che mangiano cibo cotto. Ai cani noi diamo queste crocchette che sono cotte, che sono cereali, che sono fatte. E difatti cosa abbiamo assistito? A un'epidemia di malattie dei nostri poveri animali, principalmente il cancro, cancro all'utero per le femmine, cancro al seno, guarda caso, come nelle donne, eccetera, perché gli diamo il cibo cotto. Pancreatiti, come si fa a curare la pancreatite del cane? Semplice, semplice, gli si dà solo carne cruda e quello guarisce. Negli animali hanno fatto esperimenti dando del cibo cotto, per esempio le scimmie hanno cominciato a dare una dieta di cibi cotti, le scimmie hanno cominciato a deperire, a avere diarrea, a perdere il pelo e alla fine a morire. Ai leoni, negli zoo, visto che mangiavano queste carcasse puzzolenti, non era un bello spettacolo anche per i bambini vedere che mangiavano ste col sangue e tutto, gli hanno cotto la carne ed ecco che i leoni hanno perso la capacità di riprodursi, hanno dovuto ridargli la carne cruda, altrimenti non si sarebbero più riprodotti. Ora io mi domando se come le difficoltà di riproduzione che abbiamo noi come uomini moderni, come uomini in sapiens, come ho scritto nella presentazione, in sapiens vuol dire che non sanno, no? Che sono ignoranti nel senso che ignorano, no? Se la nostra diciamo condizione di uomo moderno, che è sull'orlo di una crisi, specialmente nei paesi progrediti, nei paesi dove la dieta è a base di alimenti adulterati, sofisticati, c'è una crisi delle natalità che non è solo dovuta alla pillola o alla scelta di avere pochi bambini, ma anche alla difficoltà che hanno molte donne a rimanere incinta. Forse se si mangiasse più roba cruda queste difficoltà non ci sono. Ma perché il cibo cotto dà fastidio? Cioè non è sano. Allora, la cottura del cibo snatura le proteine e la struttura stessa del cibo. Allora, la cottura del cibo, alterazione delle proteine, formazione di sostanze cancerogene. I cibi crudi vengono digeriti più velocemente che i cibi cotti, per esempio il cavolo, che è stato molto studiato perché è essenziale nella dieta delle popolazioni centrali dell'Europa, in Germania, Polonia, eccetera, sopravvivevano una volta col cavolo, specialmente d'inverno, ricco di vitamina C, di altre vitamine, eccetera. Il cavolo crudo si digerisce in 2 ore, il cavolo cotto si digerisce in 4 ore. Ma c'è anche una perdita di proteine, perdita di minerali, perdita di vitamine con la cottura, soprattutto perdita di enzimi. Cosa sono gli enzimi? Gli enzimi sono delle proteine complesse che servono all'organismo per svariatissime funzioni. Esistono migliaia di enzimi, per esempio, non so, un enzima, per fare un esempio, nella saliva c'è la ptialina che serve a digerire gli amidi, no? Nello stomaco c'è la pepsina che serve al tripsinogeno, eccetera, anche nel pancreas, che servono per la digestione, ma servono anche per respirare altre categorie di enzimi, servono a trasportare l'ossigeno, servono a ricostruire le cellule e via discorrendo. Il corpo funziona tutto enzimi, la cottura distrugge gli enzimi. Vuol dire che il corpo se li deve ricostruire questi enzimi, quindi con grande dispendio di energia e di fatica, e a volte non riesce neanche. Distrugge la cottura gli antiossidanti naturali, no? E si produce acido urico in grande quantità. Per esempio, gli ortaggi perdono durante la cottura il 45% in media, è una media della vitamina C, e dal 20 al 70% dei minerali solubili. Vediamo il cavolo, appunto, che è stato molto studiato, perde con la bollitura 62% delle proteine, 72% del calcio. Poi è inutile che andiamo ad assumere calcio perché ho carenza di calcio, l'osteoporosi eccetera, quando poi lo perdo nella cottura. Il 60% del fosforo, il 67% del ferro, il 45% della vitamina C. Nella cottura vediamo per esempio l'acido folico, no? Che è una vitamina molto importante, si trova nelle verdure a foglia verde, serve, guarda caso, specialmente nella fase di riproduzione delle donne, delle gestanti, ma serve anche per la composizione del sangue, l'emoglobina, eccetera. Viene perso nella cottura a vapore il 10% dell'acido folico, viene perso il 20% se la cottura a vapore è a pressione e viene perso il 50% con la bollitura. La carenza di acido folico, fra l'altro, assieme alla carenza di vitamina B12, dà l'anemia perniciosa, che è mortale al 99%. Per dire, ma i problemi della cottura non si fermano qui. Nella cottura ad alta temperatura, cottura alla griglia, di cui vi ho dato il foglietto, si formano molte tossine, catramida piroscissione, sostanze cancerogene, acroleina, che sono sostanze che non solo sono difficili da digerire, intossicano l'organismo, ma predispongono proprio al cancro. Lì troverete scritto che una grigliata, se ben ricordo, equivale a fumare 3 pacchetti di sigarette al giorno per una settimana quando uno mangia una grigliata. Io immagino una grigliata fatta male, perché se faccio una grigliata fatta bene, non ci sono bruciature eccetera, facciamocela pure questa grigliata, ma stiamo attenti, molto attenti, a non bruciare i grassi. Se i grassi bruciano, non è sufficiente grattarli via un po', dobbiamo essere sicuri di non ingerire i grassi e neanche il fumo dei grassi, perché anche attraverso i polmoni noi respiriamo queste acroleine. Ci sono anche, uno dice vabbè, allora metto la griglia, che so io, le verdure eccetera, che almeno il carbone vegetale è meno dannoso. Anche, diciamo, le bruciature delle verdure e le bruciature degli amidi, la bruciatura dell'amido fa l'acrilamide, mentre quella della carne fa l'acroleina, l'acrilamide deriva dagli amidi. E questa acrilamide, che si forma ad alta temperatura, non soltanto bruciando, no? Quando faccio tostare per esempio i chicchi anche nel caffè piuttosto che dell'orzo, quando faccio abbrustolire il pane, quando mangio la pizza, che è uno degli alimenti, mi dispiace dirlo, ma uno dei peggiori alimenti che uno possa mangiare è la pizza. La pizza che andiamo a mangiare è fatta, come dire, nel forno ad alta temperatura, arrivano anche a 300 gradi, questo brucia, si forma questa acrilamide. L'acrilamide cosa fa? Predispone al cancro, dà danni cerebrali e danni, guarda caso, agli organi di riproduzione. Scusate, potete silenziare i cellulari, che sennò... Danni agli organi di riproduzione, ci risiamo un'altra volta, no? Ma soprattutto si attorcigliano le proteine nella pizza. Attorcigliandosi queste proteine diventano un groviglio quasi indigeribile. Vi è mai capitato, mangiate la pizza e poi ce l'avete sullo stomaco di notte, sete, bere, eccetera. Hanno visto che la pizza alza l'indice glicemico per 6-8 ore, quindi per 6-8 ore avrò la glicemia elevata. Questo non è una bella cosa, perché la glicemia elevata scatena il famoso IGF, insulin-like growth factor, cioè il fattore di crescita similinsulinico. Che cos'è? È un ormone che serve al corpo, per esempio, per fare le riparazioni quando ci sono le ferite, per far crescere le cellule, per far proliferare le cellule. Mi dice niente la proliferazione incontrollata delle cellule? Un tumore non è altro che una proliferazione incontrollata delle cellule, e difatti è dimostrato scientificamente che chi ha una glicemia elevata, per esempio i diabeti, quelli che hanno i diabetici, no? Hanno un rischio di cancro che è 3 volte superiore a quello degli altri. Quindi quando mi mangio la pizza mi espongo a questo rischio, anche solo per alcune ore, ma dagli oggi, dagli domani, non è una bella cosa. Allora ci domandiamo come mai però la pizza ha avuto tutto questo successo, c'è sta soddisfazione quando si mangia la pizza, eccetera. Allora dobbiamo pensare che la pizza è un alimento per i poveri, adesso sta diventando un alimento per i ricchi, ancora un po' che alzano i prezzi, eccetera. Però è un alimento per i poveri, pensate a Napoli, abbiamo sempre fame, usciamo a mangiarci una pizza, ma che bello, mi si piazza sullo stomaco, mi sto tutta la notte con questo peso di stomaco, vuol dire che sono pieno, finalmente non ho fame. Per chi ha provato la fame è una brutta sensazione, non è il nostro appetito, noi abbiamo appetito, ho fame a mezzogiorno, no, non ho fame, ho un po' di appetito. La fame è quando veramente hai una carenza protratta, magari per giorni, e non hai neanche la possibilità e la prospettiva di mangiare. Quella è la fame veramente, mangiare una pizza in quelle condizioni e pensare che per almeno una mezza giornata avrò questo stomaco pieno è una gran bella cosa. Guarda caso, tutti i cibi etnici, tutti i migliori cibi, i piatti tradizionali sono fatti per essere poco digeribili, perché non soltanto i metodi di cottura hanno effetto sul cibo, ma anche le associazioni alimentari. Ora vi cito delle associazioni che sono deleterie dal punto di vista dietetico. Latte più e derivati del latte più carne. Ora, nella cucina kosher, che è la cucina degli ebrei, no? La medicina ebraica è una delle più vecchie medicine del mondo e si basa su principi che a noi magari appaiono strani, ma che hanno un forte fondamento nella vita di tutti i giorni, per esempio il divieto di mangiare il maiale, il divieto di mangiare le cozze o tutte le conchiglie, eccetera, hanno un loro fondamento. Il maiale nei paesi caldi è una bestia estremamente impura, primo perché, come sappiamo, il maiale mangia di tutto, eccetera, ha un sistema digestivo che si basa sulla fermentazione, non come il nostro, e quindi produce delle sostanze che non sono tanto per la quale, è l'animale più simile all'uomo, come sostengono anche molte donne, ho sentito dire, no? Ma comunque effettivamente gli organismi che allineano, che fanno ammalare il maiale, sono pronti a fare il salto di specie per entrare nell'organismo umano. Forse non lo sapete, ma per i trapianti gli organi che vengono utilizzati, per esempio le valvole della aorta, addirittura il cuore, addirittura il sangue, deriva dal maiale. Ci sono dei maiali geneticamente modificati che producono un sangue che, adeguatamente filtrato, danno fino al 10% di sangue compatibile a quello umano e utilizzabile per la trasfusione nell'uomo. Questo vuol dire che il maiale è molto simile all'uomo e quindi bisogna, cioè, anche le famose SARS, le famose influenze derivano dalle galline, dai volati, eccetera, ma è molto sospettata anche che abbia fatto un salto di specie a partire dal maiale. Quindi poi i maiali si riempiono di parassiti, oggi come oggi non abbiamo più quel problema lì, perché sono tutte carne, come dire, guardate, selezionate, hanno passato il controllo medico, ma una volta chi mangiava il maiale andava a rischio a prendersi la tenia, il verme solitario, e chi più ne ha più ne mette, allora loro l'hanno bandito. Le conchiglie sono degli aspirapolveri di sporcizia, si nutrono di sporcizia, difatti allineano molto bene vicino agli scarichi delle fogne, li proliferano, diventano. Se voi avete un bicchiere d'acqua sporca, ci mettete una cozza, la mattina dopo trovate l'acqua che è pulita. Lo sporco dove è finito? Punto di domanda. Ora, oggi come oggi c'è l'allevamento controllato, c'è la stabulazione in acqua pulita, eccetera, ma ai tempi, 2000 anni fa, le cozze crescevano sui pali delle palafitte dove abitavano e tutti facevano la pipì e la pupù e buttavano giù di tutto, eccetera, in quell'acqua lì si mangiavano le cozze e vi saluto, no? Quindi l'hanno proibite. Ecco, la cucina kosher dice di non mangiare i derivati del latte con la carne. Questo perché? Perché sono poco digeribili. Allora, il nostro professore di biotica, Luciano Pecchiai, a Rizza, uno degli insegnanti della scuola di naturopatia, Luciano Pecchiai è quello che ha scoperto l'eubiotica. Fino a che lui non l'ha detto, non si sapeva perché lo yogurt facesse bene, non si sapeva che nell'intestino ci fosse il simbionte, che è questo insieme di organismi probiotici che pesano circa 2 kg, noi abbiamo circa 2 kg di organismi probiotici nell'intestino. Voi pensate che è l'organo più importante del corpo umano, l'organo depurativo dal punto di vista metabolico, lasciamo stare il cuore e il cervello, ancora più importante del fegato, è il nostro simbionte intestinale. L'intestino è stato scoperto l'anno scorso o 2 anni fa, perché il tempo passa alla svelta, è il secondo centro nervoso del corpo, primo il cervello ovviamente, il secondo si pensava che fosse la colonna vertebrale con i gangli eccetera, no signori, ci sono più cellule, più materia grigia come numero e anche come funzionalità nell'intestino che in tutta la colonna vertebrale, in tutti i gangli e tutto il sistema parasimpatico eccetera, per dire l'importanza che ha l'intestino. Il professor Luciano Pecchiai ci ha spiegato che la caseina, che è la proteina del latte, è una specie di colla che avvolge la proteina della carne. e la proteina della carne non riesce a essere digerita dallo stomaco fino a che la caseina non viene digerita. Quindi, ma siccome la caseina viene digerita con enzimi diversi da quelli della carne, ecco che la digestione è come se fosse raddoppiata, come se lo stomaco dovesse lavorare più del doppio per digerire. La carne fa in tempo a fermentare, ad alterarsi, eccetera, e quindi alla fine non digeriamo in maniera adeguata. Quindi latte e derivati, più la carne, anche il formaggio, non bisogna utilizzarli. Legumi più grasso, proteine più carboidrati e poi gli zuccheri a fine pasto. Ora, se pensiamo ai nostri cibi tradizionali, ragazzi, spezzatino con le patate, e il risotto giallo col brodo di carne, il burro e il formaggio, eccetera, e le lenticchie con lo zampone, come ci sentivamo dopo aver mangiato tutte quelle buone lenticchie col buono zampone a Capodanno? Belli leggeri come farfalle, oppure avevamo una vaga sensazione di pesantezza? E a Natale, quando abbiamo mangiato di tutto e di più, abbiamo mangiato dai formaggi ai carboidrati, addirittura i dolci, il panettone, se poi ci ho messo anche il buon mascarpone, che oramai il panettone normale sembra che non lo facciano neanche più, e chi con la glassa, e chi col mascarpone, e chi con la panna montata, chi col cioccolato, eccetera. Dopo pranzo di Natale saremmo stati in condizioni di andare a fare, che so, una gara di bicicletta, oppure una camminata in montagna, oppure un paio di piscine a nuoto, o anche solo di sostenere un esame a scuola, o anche l'esame di scuola guida. No, l'unica cosa in cui eravamo in condizioni di fare era andare sulla televisione a vedere il film di Walt Disney, intanto a pioccarci, cercando di far vedere che non si dormiva. Ecco, perché? Perché la fatica digestiva diventa enorme con queste composizioni sbagliate. La prima di tutte sono le proteine con i carboidrati. Non devo mangiare proteine, non devo mangiare carboidrati. No, li devo mangiare. Posso mangiare le proteine, anzi devo, e anche i carboidrati. Però li devo mangiare separatamente. Devo cercare nei miei pranzi, nelle mie cene, no, di non sposare insieme le proteine e i carboidrati. Questo perché i carboidrati e le proteine richiedono due differenti processi digestivi, un po' come la caseina con la carne. Ora, i carboidrati vengono digeriti in un ambiente meno acido, vale dire più alcalino. La saliva, quando io comincio a mangiare dei carboidrati, la saliva alcalina diventa ancora più alcalina. Quando mando i carboidrati nello stomaco per essere digeriti dai succhi gastrici, che sono acidi, lo sappiamo tutti, questi succhi gastrici vengono prodotti meno acidi, un po' molto meno acidi che rispetto a quando devono digerire le proteine della carne. Mangiando la carne, mangiando le proteine, non soltanto la carne, la saliva diventa meno alcalina, che vuol dire un pochino più verso l'acidità, e i succhi gastrici diventano molto più acidi. Ora, se mangio proteine e carboidrati, è come se dicessi: devi essere più acido e meno acido, devi essere più alcalino e meno alcalino. È come se io prendessi la mia automobile e andassi in giro accelerando come un matto col freno a mano tirato. Vado in giro lo stesso, perché poi digerisco ugualmente. Però qual è il risultato? È che consumo un sacco di benzina e dopo un po' sento anche odore di brucio. Ed è la stessa cosa che succede per il nostro stomaco, per il nostro intestino. Manderò nell'intestino tutto un malloppo di proteine e amidi mal digeriti, sia l'uno che quell'altro, e quindi sarò predisposto poi dopo alle famose disbiosi intestinali, che sono quelle che poi dopo mi causano anche problemi al sistema immunitario, problemi di allergia, problemi di intolleranza, eccetera. Le intolleranze alimentari, le allergie sono in grandissima diffusione. A cosa sono dovuti? I miei nonni non soffrivano di intolleranze, mangiavano di tutto e non avevano nessuna intolleranza. Si dà la colpa, giustamente, naturalmente, agli additivi, si dà la colpa ai conservanti, si dà la colpa agli alimenti sofisticati, ed è vero, però molti problemi dell'intolleranza sono dovuti a carenze alimentari, come vedremo, a carenza di omega 3, tanto per cominciare, poi parleremo degli omega 3, e cattive associazioni alimentari. I nostri nonni, pur avendo questi cibi, spezzatino, polenta, eccetera, questi cibi tradizionali che erano, come dire, incompatibili, ma loro li mangiavano a Natale, li mangiavano a Pasqua, se andava bene li mangiavano una volta alla settimana, la domenica, i ricchi. Durante la settimana si facevano delle gran minestre di verdura, delle gran verdure sia crude che cotte, e di proteine ne mangiavano ben poche. Finalmente, quando arrivava la domenica che non si lavorava, si facevano sta spanciata e avevano finalmente la pancia piena, cioè inseguivano proprio il discorso di avere la pancia piena. A parte che sono anche gustose queste cose, non sto dicendo di non mangiarle mai, io per primo non riuscirei, però l'importante è che durante la settimana, 6 giorni alla settimana ci nutriamo in maniera corretta, 7° giorno, anche Dio si è riposato, 7° giorno, insomma, facciamo quello che vogliamo. Quando io consiglio una dieta e quando io stesso faccio una dieta, per quanto sia ipocalorica, per quanto sia severa, per quanto sia draconiana, mi lascio sempre 1 giorno alla settimana dove permettetemi che mangio quello che voglio, bevo quello che voglio e faccio quello che voglio. Questo mi dà la forza di resistere durante la settimana e di non sgarrare, perché tanto domenica o lunedì o martedì, il giorno che volete voi, mi rifaccio. Quindi non mi farà male la polenta e spezzatino se la mangio una volta alla settimana, ma se tutti i santi giorni io mi mangio le proteine, il riso, la pasta e poi la bistecca, la frittata, l'uovo e poi dopo le patate e via discorrendo, il mio organismo alla fine ne risente. Posso andare in giro una volta alla settimana col freno a mano tirato e accelerando, magari in discesa, per l'amor del cielo, ma durante tutta la settimana butterò via la macchina. Quindi il consiglio è: a mezzogiorno per esempio mangiamo i carboidrati e la sera mangiamo delle proteine leggere, poi vedete voi se volete fare diverso, mangiare le proteine a mezzogiorno, i carboidrati perché al mattino, a mezzogiorno, perché sono quelli che rilasciano energia più rapidamente, le proteine servono alla ricostruzione delle cellule, alla ricostruzione, quindi posso permettermele di usarle anche di notte, è già meno facile che vadano in grasso, perché io faccio una buona mangiata la sera prima di andare a dormire, sono certo di ingrassare il doppio che se mangiassi la mattina. Anche se le calorie sono le stesse, perché il corpo non le usa subito, cosa fa? Il fegato le trasforma in acidi grassi, gli acidi grassi poi diventano grasso. Quindi abbiamo parlato del cibo cotto. Devo mangiare solo cibo crudo, quindi dovrei mangiare cibo crudo? No, insomma, il cibo cotto ha le sue buone qualità. Prima di tutto sterilizza i cibi, secondo ci sono alcuni cibi come i legumi che a mangiarli crudi non andiamo da nessuna parte, no? Poi sono anche più buoni tante volte cotti. Però c'è un effetto di cui non ho parlato, che è molto insidioso, che è la iperleucocitosi. Cos'è questa parola difficile? È lo scatenamento, la proliferazione dei globuli bianchi. Quando mangio del cibo cotto, per 30 dai 30 ai 90 minuti si ha uno scatenamento dei globuli bianchi, che diventano molti di più. Come mai? Semplice, perché il fuoco è stato, si dice addomesticato, non scoperto perché c'era già, no? Addomesticato dall'uomo circa 1 milione di anni fa, poi si discute chi più, chi meno, eccetera. Comunque, dal punto di vista della scala geologica, dei tempi, è come un battito di ciglia di tempo fa. I nostri geni si sono formati, il nostro sistema immunitario si è formato, una parte, per esempio quello primordiale, quello umorale, si è formato più di 1 miliardo di anni fa, il nostro sistema immunitario era quello che deriva dagli organismi eucarioti, che sono quelli che usano l'ossigeno. Noi usiamo l'ossigeno e siamo fatti, il nostro sistema immunitario in parte è uguale ai primi microorganismi che si sono formati, che hanno imparato a usare l'ossigeno, e poi dopo via via animali più complessi, anche soltanto le scimmie, noi ci siamo staccati dai prosimi, l'antropoidea che siamo noi, gli scimpanzé, i gorilla eccetera, le scimmie evolute, si sono staccati dai prosimi 60 milioni di anni fa, figurate che cos'è un milione di anni che l'uomo mangia cibi cotti, il sistema immunitario delle scimmie si era formato molto prima. Vuol dire che il nostro sistema immunitario non riconosce il cibo cotto come un vero cibo, è abituato al cibo crudo. Quando noi ingeriamo il cibo cotto, ecco che dice arrivano i nemici, fuori tutti, no? Quindi il sistema immunitario scatena i globuli bianchi vanno fuori a cercare il nemico non c'è, perché poi alla fine il cibo si usa, ma loro rimangono in stato d'allerta per circa un'ora e mezzo, e poi si mettono in quiete. Ora, quando abbiamo anche in un paese tutta la polizia in giro che sta cercando i terroristi, per esempio, lo viviamo sulla nostra pelle, alla fine questi carabinieri, poliziotti, facendo il loro dovere, finiscono per dare fastidio ai bravi cittadini. Non so, chi viaggia in aereo e ti metti lì e sei in coda e ti guardano, che hai il tagliaunghie, te lo portano via anche il tagliaunghie, devi avere la carta d'identità, sei controllato in tutti i modi, ci abbiamo le telefonate tutte sotto controllo, lo sapete, no? Che qualunque telefonata che fate è sacrosantamente registrata, qualunque cosa voi dite o che fate, sia sui social che anche al telefono comune. No? Vai a Varese, per esempio, c'hai tutte le telecamere che ti guardano, ti riconoscono. A Londra c'è una telecamera ogni 3 abitanti, ragazzi. La miseria, questa qui era una roba di 15 anni fa, adesso ci saranno 3 telecamere per ogni abitante, non potete più neanche fermarvi a fare la pipì contro un palo che subito siete, come quel famoso professore che è stato visto, poi l'hanno licenziato per atti osceni e lui gli scappava, cosa voleva fare poi, vabbè. Comunque non siamo più liberi di muoverci, no? E il sistema immunitario è la stessa cosa, no? È fuori e alla fine rompe le scatole anche i bravi cittadini che sono le nostre cellule. Ecco le allergie che ci sono. L'allergia che cosa è dovuta all'intolleranza? È dovuta alle malattie autoimmuni e tutto il resto. A un'iperreattività del sistema immunitario. Iperreattività che siamo noi che la causiamo mangiando il cibo cotto. Come faccio a ritornare, per esempio, il bambino che ha le allergie, eccetera, oppure ho questi problemi della pelle, l'orticaria, addirittura la rinite da fieno, tutte queste balle qui. Come faccio a guarire? Semplicissimo. Facciamo 3-4 settimane mangiando solo e soltanto cibi crudi, tutto quello che volete, anche la carne, quello che volete, ma cibi crudi e non i latticini, I latticini sono un discorso a parte. Addirittura il diabete viene guarito, non è che io metto l'insulina e continuo a vivere lo stesso. Sapete che l'insulina non ha diminuito i morti per diabete, assolutamente, gli consente di vivere più a lungo, no? Però i morti, da quando è stata introdotta l'insulina, no? Non sono diminuiti i morti per diabete, sono rimasti, anzi, ha continuato a aumentare, anche perché ha continuato a aumentare il consumo di zucchero. Poi ne parleremo, adesso parlerò anche dello zucchero, no? Allora, se i diabetici mangiassero solo cibi crudi per 4 settimane, guarirebbero. Basta insulina, basta emoglobina glicata e tutto il resto. Mi dispiace che non c'è l'Angelo Palomba, che è il presidente dell'associazione Oltre il Diabete.it, lui si faceva 5 insuline al giorno, adesso non se ne fa più, è diventato addirittura il presidente di questa associazione e insegna a tutti come fare a guarire dal diabete in questo modo, mangiando solo cibi crudi per un mese, poi dopo si riintroducono i cibi cotti. Noi come possiamo fare, persone che non hanno disturbi, io, voi e tutti gli altri? Allora, la cosa giusta sarebbe assumere almeno un 30% di cibi crudi e solo un 70% di cibi cotti, sarebbe meglio fare il contrario, ma è già sufficiente. Ora, non è un grosso sacrificio, già mangiamo insalate, mangiamo la frutta, mangiamo i vari pinzimoni, eccetera. L'importante è che li mangio a inizio pranzo. La frutta non si mangia a fine pranzo, si mangia a inizio pranzo. Perché? Perché la frutta viene digerita molto in fretta, mentre se la mangio in fondo rimarrà nello stomaco per un tempo enorme, il tempo che serve a digerire i grassi, le proteine, i carboidrati, oltretutto tutti ingrippati come dicevamo prima, e finirà per fermentare e verrà cotta nello stomaco dai succhi gastrici, come fare la mela cotta, sì, la faccio cuocere 2 ore, alla fine diventa una poltiglia, quante vitamine ci sono dentro. Io distruggerò nel mio stomaco tutti gli enzimi buoni della frutta, invece mangiandoli all'inizio, no? Ho almeno 2 effetti positivi, anzi 3. Il primo è che la frutta non si altera e mantiene inalterati gli enzimi, che sono quei piccoli programmini, no? queste vitamine, queste proteine complesse che mi permettono di vivere meglio, rimarranno intatte le vitamine, eccetera, e verrà digerita assai in fretta. Secondo, mi darà un senso di sazietà. Tante volte la frutta io la mangio alla fine del pranzo, o non la mangio perché sono già pieno, o addirittura la mangio a martellate in testa. Bisogna mangiare la frutta, mangiamola in più. Ma allora, se sto seguendo una dieta, tutti abbiamo problemi di sovrappeso, chi più chi meno, no? Voglio dire, è inutile che cerco di stare a dieta e poi dopo mangio la frutta in più per senso del dovere, no? La mangio a inizio pranzo, mi mangio una bella mela grossa, mangerò molto meno. Mangerò meno carne, meno grassi, avrò meno... Sazia, la frutta sazia, perché darà un vero nutrimento al corpo. Tante volte succede che si mangia, e finito di mangiare, è successo anche a me varie volte, io mi domandavo quando ero un ragazzo, perché potrei mettere un dito in gola e sentire la roba che mi arriva fino qui e ho ancora fame. Perché non mi ero nutrito, avevo introdotto calorie, avevo introdotto cibo, ma non era cibo vero, era cibo che era carente di vitamine, era carente di sali minerali, era carente di enzimi, era carente, come direbbero gli indiani, di energia vitale, di prana. Non voglio fare un discorso esoterico, però bisognerebbe farlo. Il cibo non ha solo calorie, ha anche energia. Questa energia che è stata fotografata, le fotochirurgia con speciali macchine fotografiche, la stessa insalata appena colta dall'orto ha molta più energia di quell'insalata messa nel frigo e tirata fuori una settimana dopo. Ce n'ha sempre molto di più che l'insalata cotta o piuttosto che i cibi sofisticati, però è l'energia, è come la vita, ecco. Quando noi assumiamo elementi vitali è come se la nostra vita avesse un impulso, come se la nostra aura si allargasse, ed effettivamente quando mangiamo cibi vitali la nostra aura si allarga, quando mangiamo cibi spazzatura la nostra aura è come si mette in difesa, ecco. Quindi la frutta vi darà anche questo beneficio. Inoltre, mangiando anche la verdura a inizio pranzo, come fanno gli inglesi iniziano con una bella insalata, gli inglesi non sono certamente degli esempi di dietologia, ma almeno questo concediamolo, no? Che rispetto a noi iniziano il pranzo, o anche i francesi, con un'insalata, la salade de crudité, di robe crude, ecco, noi facciamo lo stesso, quello che dobbiamo mangiare di crudo lo mangiamo a inizio pranzo. Le cose crude hanno anche molte meno calorie, mi danno il senso di sazietà come abbiamo detto, mi nutrono meglio, mi aiuteranno a mangiare meno, ma l'effetto straordinario è che poi dopo questa iperleucocitosi, questo sistema d'allarme per i globuli bianchi non suona. Perché il sistema immunitario capisce che stiamo mangiando e poi anche quando mangiamo le cose cotte non è così allarmato, no? Quindi è anche un modo di fare. Adesso vorrei passare a parlare abbiamo parlato del cibo cotto, delle associazioni alimentari, di come nutrirci. Vorrei fare una piccola pausa se c'è qualche domanda. Poche domande perché, come dire, non vorrei fare troppo tardi, sono già le 10 e c'è ancora molto da parlare. 2-3 domande.
Solo sapere i cereali, come ha fatto a trovarli in studio?
I cereali, allora ci sono dei siti sui crudariani che insegnano a consumarli crudi, come facevano una volta, si mettono a bagno nell'acqua, si ammollano e poi si mangiano masticandoli, eccetera. Addirittura si potrebbero anche far germogliare, germogliando sviluppano, a parte l'energia vitale che si sviluppa, ma sviluppano anche proprio degli enzimi, no? E anche delle vitamine che non ci sono nel seme che sta dormendo. È come se esplodesse la vita, no? E non è vero che il seme è morto e deve per vivere deve essere messo nella terra, tirar fuori le foglie, le radici, eccetera, senz'altro, no? Dopo produrrà molto di più la pianta, ma già germogliando, no? Si producono tante sostanze che nel seme non ci sono. Poi è chiaro che siamo un po' spinti a mangiare i cereali crudi, si può, anzi sarebbe una bellissima cosa, ma la persona comune è sufficiente che si mangi la frutta e la verdura che mangiamo, che so, le carote crude, tra l'altro la carota cruda ha un indice glicemico molto basso, la carota cotta ha un indice glicemico alto, e le patate cercherò di non mangiarmele crude, no? Però posso mangiare il cavolo crudo, la famosa salada de Varza che mangiano in Romania, che è l'unica cosa buona che ha. Che è verza cruda, no? Finocchi, sedano.
Altre due cose. Sì. Cosa ne pensi del piano della cottura col piano cottura induzione? Che mi può costare 70-80 grammi.
Non ne penso nulla perché non sono informato. Io sulla cottura induzione ho sempre avuto, senza nessuna base scientifica, ma solo personalmente, un po' di diffidenza, perché è questo fatto che mi fa scaldare la padella di ferro, di metallo, mentre quella di terracotta non la fa scaldare, è come se la padella venisse percorsa da questo campo magnetico, come in effetti è. Mi domando l'energia vitale del cibo, il prana, il magnetismo dei cibi, che fine fanno, un po' come metterlo nel forno a microonde, però non ho mai letto niente in proposito, è solo una mia sensazione. Potendo, io cerco di usare il gas, cioè il fuoco, e diffido un pochettino, se voi i puristi nella macrobiotica per esempio dicono di non utilizzare neanche le piastre elettriche, perché le piastre elettriche fanno un campo magnetico e quindi vanno ad alterare questo, è una cosa da puristi, però insomma, per dire, non so dell'induzione cosa ne pensano, ma penso che ne dicano peste e corna come nel forno a microonde. Forno a microonde siamo d'accordo tutti che non è molto sano usarlo. Cioè, potrebbe, l'unico modo di usare più o meno correttamente il forno a microonde è quando tiro fuori il piatto dal frigo e dico dai, gli do 2 minuti di scaldata, non è una bella roba, ma non penso che gli facciamo un danno così. Ma far cuocere nel forno a microonde, no. Meglio di no, ecco.
Poi l'ultima domanda, prego. Scusa, anch'io ho letto diverse cose su questa cosa che diceva di non abbinare proteine e carboidrati, però sono in contatto anche con la situazione del Kuzmin, alcuni miei amici seguono questa dieta.
Kuzmin,
sì, e che prevede, cioè consiglia di mangiare, di fare ogni pasto completo, cioè comprendente sia proteine che carboidrati che idrati, naturalmente.
Ci sono varie correnti, diciamo che se non spingo, cioè sono consigli a livello generale, poi vi renderete conto nella vita comune quanto sia difficile seguire per filo e per segno, e forse non è neanche necessario, però bisogna, la dieta Kuzmin dice di usare tante cose crude, tanto per cominciare, no? Dice di usare i semi di lino, l'insalata cruda, e addirittura anche della filosofia indiana, Yogananda, chi conosce eccetera, dice chi proprio non può fare a meno di mangiare la carne, la mangi la mangi con un grande piatto di insalata cruda, di insalate di verdure crude, perché le verdure crude ti aiutano, evitano la stasi. Sapete che la carne, diciamo, impiega molto tempo a transitare attraverso il corpo, no? Impiega anche 2 o 3 giorni, mentre i vegetali passano in maniera più veloce. Abbinando verdure crude e carne si aiuta la carne a le fibre, il discorso delle fibre, eccetera, non imputridire tutto il resto. Andiamo avanti? Ho altre domande?
Scusi, citava prima Ippocrate, già lui chiamava il cancro con questo nome? Lei prima ha letto qualcosa?
Sì, sì, sì.
È così?
Sì, il cancro. Il cancro c'era, quello che non c'era ai tempi di Ippocrate ha descritto tutte le malattie, anche le più strane, anche le più difficili da diagnosticare. C'è un'unica malattia che non ha descritto, e che è il diabete. Bravo, il diabete. Non ha descritto il diabete. Perché? Perché era un imbecille, non si è reso conto che ci fosse il diabete. Il diabete è estremamente facile da diagnosticare, non fosse altro che per le urine zuccherine. Voi sapete che una volta le assaggiavano, le urine, cioè guardavano quello che, per sapere quello che c'è dentro, guardavano quello che si buttava fuori. L'ultimo medico che ha voluto sapere, io ero un bambino, come fosse la mia cacca, era il dottor Turolla, che io ero piccolo, ma oggi come oggi, ma neanche mi guardano la lingua quando vado dal, cioè guardami la lingua, dimmi qualcosa, guardami negli occhi, dimmi se mi brucia il sederino, non lo so, fammi qualche domanda del genere, niente, cioè al massimo ti danno la pillola e buonanotte a secchio, o ti vanno a mandare a fare la risonanza magnetica. Ma possibile che Ippocrate non si sia reso conto che esistesse il diabete? Non si è reso conto perché il diabete non c'era. Nell'antichità il diabete non esisteva. L'unica malattia simile al diabete era riportata nell'antico Egitto a carico dei sacerdoti. C'erano i sacerdoti di casta elevata, era una malattia addirittura, come dire, razzista, colpiva i sacerdoti. E come mai? Oltretutto i sacerdoti maschi, ovviamente, non quelli femmine. Perché? Perché erano gli unici che avevano accesso illimitato al costosissimo miele e a una costosissima pasta di datteri concentrata che è molto zuccherina. Quindi questi, guarda caso, quindi cos'è che causa il diabete? È lo zucchero. Ci sono delle statistiche che mettono in correlazione il consumo pro capite di zucchero di una popolazione con i casi di diabete. Aumenta il consumo di zucchero, aumentano i casi di diabete. Diminuisce il consumo di zucchero, diminuiscono i casi di diabete. Emblematico in Inghilterra, dove consumano molto zucchero, non fosse altro che lo mettono nel tè, eccetera, no? Durante la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale c'è stata una disepidemia di diabete, praticamente era quasi sparito il diabete. Come mai? Perché sulle isole lo zucchero non arrivava, era razionato, quindi ne usavano pochissimo ed ecco che magicamente tutti i diabetici sono migliorati, i casi di diabete sono quasi spariti. Poi è ritornato lo zucchero, c'era soltanto una categoria durante la prima guerra mondiale di gente, di persone, che ha avuto un'esplosione catastrofica di casi di diabete. Chi erano queste persone? Erano persone sane, giovani e che nessuno avrebbe mai pensato che si sarebbero ammalate. Erano i militari al fronte che avevano dai 18 ai 25 anni prevalentemente. Come mai questa esplosione di diabete? Perché al fronte gli davano molto zucchero, addirittura con rum piuttosto che con la grappa da noi, eccetera, o col cognac in Francia, no? Per farli diventare energetici, eroi, eccetera, soprattutto per non avere la paura, però c'è che va all'assalto, erano ciò come dei vitelli, no? Zucchero e rum, addirittura i marinai danno questi ponci, zucchero e rum, birra, miele e come si chiama, succo d'acero, come in rum, birra, rum e succo d'acero, ragazzi, è una bomba, no? E c'è stata questa epidemia di diabete. Quindi avrete già intuito che voglio parlare dello zucchero. Lo zucchero, adesso parlerò dello zucchero che è un alimento da evitare. Non ho portato il libro, bel libro di William Dafty, Sugar Blues. Sugar Blues, il non alimento, la storia segreta del vostro nemico più dolce. Consiglio a tutti di leggerlo. Quello è un libro, ci sono tante di, è un libricino così, ne hanno venduto milioni di copie, ecco. Allora, il 56% delle calorie dell'uomo moderno deriva da zuccheri, farine raffinate e oli raffinati, che non esistevano quando si sono formati i nostri geni. Come facciamo a stare bene? Lo zucchero, quando noi parliamo di zucchero ci viene in mente quella polvere bianca che è saccarosio, eccetera. Ha un indice glicemico di 70. Io pensavo che lo zucchero avesse un indice glicemico elevatissimo, a 70, invece il glucosio ha indice glicemico 100, infatti è quello che tiene per base, ma ci sono degli alimenti che hanno un indice glicemico superiore addirittura allo zucchero, superiore al glucosio, superiore a 100. Quali sono questi alimenti? Ce ne sono tantissimi, fra cui le patate per esempio. E il riso, la pasta, le farine bianche raffinate. Le farine bianche raffinate, abburattate, abburattate vuol dire setacciate, eccetera, la famosa farina 00 vuol dire che è stata setacciata con sto panno che è impalpabile. Se ne va via più del 30-40% del grano, del chicco, e rimane l'amido. Questo amido è una polvere impalpabile e vi dico che nei mulini esiste un rischio di esplosione. Quando la polvere, cioè una volta saltavano in aria i mulini, perché adesso, oggi come oggi, mettono diciamo gli abbattitori, perché anche questa farina, questa polverina che va nei polmoni, crea silicosi, eccetera, c'è la protezione del lavoro. Una volta che non c'era, quando questa polvere di farina impalpabile raggiungeva una certa densità, una certa saturazione dell'aria, bastava una scintilla, uno accendeva un fiammifero, saltavano in aria come delle bombe. È incredibile questa cosa, no? Immaginate questa farina cosa fa nel nostro intestino. Prima di tutto si forma una colla, eccetera, no? Difatti la cacca cambia quando mangiamo i carboidrati e tutto. Sì, chi è che non ha mai fatto la farina, la colla di farina da bambino? Facciamo bollire questa farina, guarda caso, cuocere, diventava una colla. Immaginate che colla che diventa nell'intestino, no? Ma soprattutto l'indice glicemico, lo sbalzo glicemico che mi dà. Gli effetti dello zucchero e degli alimenti ad alto indice glicemico, non mi dilungo a dirveli perché sennò non finiamo più, andate su internet, sul sito della Montignac, avete tutti gli indici glicemici degli alimenti, sia in ordine alfabetico sia in ordine di glicemia di più importante o meno importante. Montignac lo mettete in un indice glicemico e vi viene fuori. Per chi avesse difficoltà va sul mio sito, va a vedere sulle diete, c'è un esperimento di dieta avanzata che è un trattato di, non è soltanto un diario della dieta che ho tenuto, diminuirò 7 kg e 7 cm di girovita in 3 settimane, un esperimento dei deficienti, però è andato bene, no? E ci sono molte divagazioni di carattere dietetico e molti link, fra cui quello di Montignac, che consiglio di andare a vedere. L'eccesso di zucchero non dà soltanto la predisposizione al diabete, come tutti sappiamo, ma dà molti altri problemi, per esempio iperacidità, cioè acidifica l'organismo. Ora, un organismo troppo acido è esattamente un allontanarsi da quello stato di salute che mi permette di combattere contro i batteri e i virus, e come diceva appunto Béchamp, no? O come diceva Mosseri, cioè vuol dire che sto rendendo il mio organismo più acido e quindi più predisposto alla malattia. L'acidità, mettetevelo bene in mente, è il nostro nemico. I vecchi diventano acidi e diventando acidi poi dopo la fine vanno alla morte. Ma c'è l'alcalosi dei vecchi, certo che c'è l'alcalosi dei vecchi, quando i vecchi non riescono, sono talmente acidi che poi non reagiscono più e diventa alcalino il sangue. Ora, acidità vuol dire acidità sistemica di tutto il sistema, e per essere, come dire, quando il sistema è acido, il sangue diventa alcalino. Quando il sistema è alcalino, come deve essere, il sangue è leggermente acido, perché è come se il sangue facesse da spazzino, ecco, in questo senso, no? Quindi l'alcalosi dei vecchi non è che il vecchio è alcalino, il vecchio è acido, però diventa alcalino il suo sangue. Poi, iperacidità, calo del calcio delle ossa e dai denti. La famosa osteoporosi non è dovuta a mancanza di calcio, mettiamocelo bene in mente, le donne bantu assumono, hanno meno di un quinto del calcio delle donne americane, e loro non soffrono di osteoporosi, le donne americane invece soffrono di osteoporosi, sono piene di calcio fino qui, se gli fate le analisi, no? Hanno il sangue pieno di calcio e hanno l'osteoporosi. Perché? Perché l'eccessiva acidità del corpo deve essere combattuta a ogni costo, perché troppa acidità impedisce alle cellule la respirazione cellulare, impedisce alle cellule di respirare, e quando le cellule non respirano si muore. Allora il corpo cerca nella sua infinita saggezza di tamponare l'acidità usando la riserva alcalina che si esaurisce molto presto, alla fine si attacca alle ossa, che sono le nostre riserve alcalina più consistente. Le ossa sono come delle spugne, emettono calcio e aspirano calcio, non sono delle cose statiche. Quando c'è molto calcio disponibile e l'organismo non è acido, assorbono il calcio e diventano dure. Poi dopo ci vuole anche il magnesio, ci vuole, come dire, lo stronzio, ci vuole il silicio e via discorrendo. L'osteoporosi è una cosa seria, non è soltanto questione di calcio, ma la cosa principale è che il corpo utilizza il calcio delle ossa per eliminare l'eccessiva acidità. È come usare un bancomat, va dalle ossa, dammi, prestami un po' di calcio che devo deacidificare il sangue. L'indomani il sangue alcalino rimette in un organismo sano, rimette il calcio nelle ossa. Ma se l'indomani sono ancora acido, perché ho mangiato lo zucchero, ho mangiato le farine bianche, ho un eccesso di proteine, ho bevuto la Coca-Cola che ha la stessa acidità dell'aceto, abbiamo fatto un esperimento dalla Patrizia, ti ricordi? Con l'aceto bianco non ci credevano, ci abbiamo messo i famosi 10 cucchiaini di zucchero in una bevanda gasata, in una lattina, ci sono 10 cucchiaini di zucchero, sono 40 grammi di zucchero, sono 150 calorie. Voi sapete quanto zucchero c'è nel sangue di una persona, in 5 litri di sangue di una persona sana con 100 di glicemia, che è già abbastanza al limite, più di 100 andiamo nel diabete. Facciamo che abbiamo 100, sapete quant'è? Sono 5 grammi di zucchero. Se io prendo tutto lo zucchero che c'è in una Coca-Cola e me lo schiaffo nel sangue con un'endovena, schiatto, muoio e stinco e non mi sollevo più. Per fortuna che, come dire, abbiamo tutti questi organismi di protezione, prima di tutto il fegato, il pancreas e tutto il resto. Adesso non vi sto a dire come funziona tutto l'asse ipofisi pancreas, perché sennò non ce la caviamo più, ma se non avessimo questi organismi di difesa, basterebbe una lattina di Coca-Cola per mandarci all'altro mondo, dico Coca-Cola per dire le bevande gasate, C'è un bel articolo di Ciarubari, bibite gasate, veleno sotto mentite spoglie, vi consiglio di leggerlo, dove lo trovate sul mio sito www.giuseppelimido.com, andate in risorse e trovate tante belle cosettine da leggere, fra cui questo articolo, bibite gasate, veleno sotto mentite spoglie, come pure trovate sempre di Ciarubari, che è una scienziata indiana che non è nel sistema, come avrete ben capito, ha scritto un altro articolo molto bello che consiglio a tutte le donne di leggere, gli uomini un po' meno, ma anche gli uomini, no? E la triste verità sui prodotti di bellezza per l'igiene e per la cura del corpo. Quando avrete letto quell'articolo, verrete a comprare la nostra crema aloe, che è fatta soltanto di olio di mandorle dolci, cera d'api e aloe, e basta. non c'è nessun conservante, non c'è nessun additivo, non c'è petrolato, non c'è niente. Leggete quell'articolo, ho fatto anche delle conferenze sui prodotti di bellezza, eccetera, ma questa non è la sede. Andiamo avanti con i danni dello zucchero. Allora, avevamo detto calo di calcio delle ossa e dei denti, lo zucchero fa venire la carie, e infatti se uno non si lava i denti viene la carie, no signori, la carie viene anche se uno si lava i denti. Ecco, nel 1974 il tenente Hironada è emerso giapponese dalla giungla di Lubang nelle Filippine, no, nelle quali si era nascosto nel 1945, ci ha fatto 30 anni nella giungla, il suo comandante gli ha detto: arrivano gli americani, nascondiamoci tutti nella giungla, che quando arrivano i rinforzi usciamo per la gloria dell'imperatore e ricacceremo gli americani in mare. Poi la guerra l'ha persa, non si sono più fatti vedere, il tenente Hironada, fedele alla consegna, 30 anni ha fatto, poi assistito i figli, è venuto fuori, ecco, è stato dichiarato eroe nazionale, aveva 55 anni e aveva tutti i denti sani, non si era mai lavato i denti in 30 anni, gli americani si lavano i denti 3, 4, 5 volte al giorno, hanno lo spazzolino elettrico, hanno l'idrogetto, hanno il colluttorio, eccetera. A 55 anni più del 50% degli americani è sdentato e non fanno così bene come gli scozzesi, che i ragazzi di 16 anni in Scozia, il 40% dei ragazzi a 16 anni non ha più i denti. Come mai? La Scozia ha un consumo enorme, 63 kg all'anno pro capite di zucchero. Cosa fa lo zucchero? Lo zucchero ferma perché tutto acidifica l'organismo, e allora un organismo acido mi rende la saliva meno alcalina e quindi predispone i denti, che alla fine sono fatti anche loro di calcio, eccetera, a essere corrosi. Se poi ci bevo sulla Coca-Cola, che è come l'aceto, o la Sprite, o tutte le altre bevande, non voglio dire che è solo la Coca-Cola, io cito la Coca-Cola anche il Chinotto, anche la San Pellegrino, anche tutte le bevande gasate, mi corrode i denti. Avete mai provato con la Coca-Cola che sensazione è che si ha all'appa? Addirittura ci sono dei ragazzi in America che bevono le lattine di Coca-Cola, sapete com'è fatta la lattina, e hanno i denti tagliati a V, dove succhiano la Coca-Cola che passa e gli corrode i denti proprio lì, e poi se lo succhiano attraverso sto buco, il buco diventa sempre più largo, per dire. Ma soprattutto lo zucchero ferma la microcircolazione ormonale dello smalto. Lo smalto dei denti, il dente è vivo. Il famoso nervo del dente, la polpa dentaria vascolarizzata, l'avorio del dente è vivo, è vascolarizzato, leggermente vascolarizzato, lo smalto, che si pensava fosse una roba, una vernice inerte, ha una microcircolazione ormonale che lo mantiene sano. Non è vero che lo smalto non si può ricostruire. Si ricostruisce, certo è difficile e certo se io continuo a fargli del danno non si ricostruisce più, ma nella natura, la natura ha previsto che i denti me li dà da bambino e mi devono durare fino a quando arrivo a 120 anni, che è l'età in cui dovrei morire per la natura. Chi muore a 120 anni? Nessuno, quasi nessuno. Però a 100 adesso si sta arrivando, c'è quella signora lì.
Qua volevo fermarsi. Perché ci siamo uniti e tutta quella profezia.
È morta?
Morta.
Qui avevo detto che moriva.
Adesso credo che aveva cambiato la dieta.
Morirà presto. O via. Facile profezia per una che aveva 118 anni, 117, però è andata a dire questa vecchietta di Verbania, vedi, Verbania, che si mangiava due uova crude al giorno, crude, e la carne cruda tutti i giorni. L'anno dopo sono andati e dice: ma è vero che lei c'ha questa dieta? Adesso più, perché il mio medico mi ha detto che è una dieta sbagliata. Ma quale medico vai a dire a una che è la donna più vecchia d'Italia, che ha 117 anni, che sbaglia la dieta? Ma un cretino, prima arriva a te a 100 anni e poi dai consigli, no? Voglio dire, no? Santo cielo, adesso non li mangiava più, ha cambiato la dieta, è morta. Io avevo detto che sarebbe morta presto. Insomma.
Beh, le probabilità erano buone.
Erano buone, sì. No, ma a parte gli scherzi, cioè mangiava roba cruda e poi dopo diceva tanto colesterolo, il colesterolo bisogna fare una serata solo sul colesterolo, il colesterolo è sintomo di salute, tutti gli ultracentenari hanno un colesterolo altissimo, è una ricchezza colesterolo, quello che fa male è colesterolo cattivo che si forma con l'eccesso di zuccheri, con l'eccesso di alcol, con l'eccesso di grassi idrogenati e con i grassi alterati, quelli le acroleine che dicevamo, e soprattutto i grassi idrogenati che sono ricchi di grassi trans. Dobbiamo mangiare, dobbiamo parlare, vado avanti, se no non ce la caviamo più. Allora, questa microcircolazione ormonale si ferma, basta una settimana che uso lo zucchero, la microcircolazione ormonale dei denti si ferma e quindi i denti poi dopo si cariano. Poi abbiamo, quindi abbiamo detto iperacidità, calo di calcio nelle ossa e dai denti, impoverimento dei minerali, specialmente lo zucchero bianco raffinato per essere digerito utilizza tanti minerali, quindi meglio lo zucchero di canna, lo zucchero integrale che quello bianco, sempre essendo coscienti che l'indice glicemico è lo stesso e che quindi anche lo zucchero di canna crea acidità, però mi crea molto meno danno di quello bianco raffinato, non vi sto a tediare.
La panela.
La panela, sì, su come viene fatto, perché è troppo tardi, ma volevo dirvi come viene prodotto di tutti i procedimenti chimici, che sono una decina di procedimenti chimici, no, per produrre lo zucchero bianco. Una volta che lo sapete, lo leggete sul libro Sugar Blues, lo zucchero bianco non lo userete mai più. Poi da obesità e colesterolo elevato, lo zucchero alza il colesterolo, mentre le uova, le tanto vituperate uova, sì, sono ricche di colesterolo, ma contengono anche le lecitine che lo tengono in sospensione, no? Contengono anche gli omega 3, specialmente le uova della vecchietta che le prendeva nel suo pollaio, hanno un rapporto omega 3 omega 6 di 1 a 1, 1 a 3 che è eccezionale, le uova che compriamo hanno un rapporto omega 3 omega 6 di 1 a 20 di 1 a 40. E detto tutto, gli omega 3 fanno bene, gli omega 6 non fanno tanto bene, anzi nella nostra dieta fanno male, non esito a dire che gli omega 6 oggi come oggi sono un nemico, anche se ce li hanno spacciati come grassi poliinsaturi molto utili, ma quelli, i grassi poliinsaturi, quelli utili sono gli omega 3, devo avere un equilibrio fra omega 3 e omega 6, è un equilibrio che oggi come oggi è spostato purtroppo a favore degli omega 6, che adesso ci arriviamo. Poi obesità, aumento dei globuli bianchi, stiamo sempre parlando dello zucchero, calo dei batteri intestinali che producono la vitamina B e quindi candidosi anche fermentazioni intestinali. Il mio microbiota intestinale, utilizzando lo zucchero e le farine bianche, nel giro di pochi giorni cambia in modo drastico. Bastano 3 giorni di dieta con eccesso di alimenti ad alto indice glicemico per cambiare la composizione del mio microbiota intestinale da eubiotica a disbiotica, e quando ho una disbiosi intestinale sto intossicando tutto l'organismo. Non vi parlo della sbornia da zucchero perché, come dire, non abbiamo tempo. E volevo, qualcuno fuma qui? Nessuno fuma, vabbè, allora, vabbè, va bene, allora, sì, allora chi fuma continui pure a fumare tranquillamente, il tabacco non crea cancro ai polmoni, ma cosa dice sto cretino che ci hanno impiegato 30 anni a dire che, perché lo negavano una volta, le sigarette creano il cancro ai polmoni, il tabacco no, non è mai stato dimostrato. Non sto dicendo che se uno si fa un bagno di tabacco tutto il giorno non gli dia qualche problema, ma se fuma in maniera, come dire, intelligente, no? Ci sono molti centenari che arrivano a 100 anni fumandosi il loro mezzo toscano, sono il sigaro, sono le sigarette che creano i tumori. Allora, c'è una statistica che dice che nel Galles, sempre lì, il Galles e in Scozia, no? Hanno il più alto tasso di tumori polmonari del mondo, fumano tantissimo, gli americani fumano come nel Galles e hanno soli 2/3 dei loro tumori polmonari, i francesi fumano anche loro come dei matti, forse leggermente meno ma non tanto, e hanno 1/3 solo un terzo dei tumori polmonari. Come mai? Andiamo a vedere cosa fumano nel Galles. Nel Galles fumano sigarette dolci, le Camel, le Muratis, le John Players, le Boston, e chi più ne ha più ne metta. Cosa c'è nelle sigarette dolci? C'è dal 15 al 20% di zucchero in peso. La combustione dello zucchero produce catrame. Quello che fa male per i polmoni sono i catrami, non è tanto la nicotina, non è tanto il fumo in sé, anzi il fumo una volta veniva utilizzato come medicina. Jean Nicot, quando ha portato i semi del tabacco dall'America a Caterina de' Medici, che era la moglie del re, la regina di Francia, no? Era diventato famoso il tabacco, lo chiamavano la panacea, l'erba regina, l'erba che guarisce tutti i mali, la usavano in medicina, facevano perfino i suffumigi, facevano addirittura i clisteri di fumo di tabacco per disinfettare l'organismo, eccetera, no? Era considerato, è una pianta medica il tabacco. Quello che fa male è l'abuso, prima cosa, e secondo lo zucchero. Gli americani hanno un tenore di zucchero nelle loro sigarette che è il, se ben ricordo, meno del 10%. Il 17% di zucchero nel Galles, gli americani 10% di zucchero e hanno metà dei tumori. In Francia usano tabacco essiccato all'aria, non tabacco Virginia, usano sigarette, le Gitan, le Gouloir, stiamo parlando della media, poi ci sono quelli che fumano quello che vogliono, hanno il 2% di zucchero in media nelle loro sigarette e hanno un terzo dei tumori polmonari. Cos'è che fa venire il tumore al polmone? Lo zucchero bruciato, non il tabacco, ecco. In India e in Oriente e in Russia, no, dove fumano tabacco nero, non fumano tabacco senza zucchero, non è mai stata dimostrata una correlazione diretta tra uso del tabacco e tumori polmonari. I Sikh non fumano, gli Hindu sì, hanno lo stesso tasso per esempio di malattie coronariche, perché un altro problema che dà il tabacco sono le malattie coronariche. Bene, andiamo avanti. Abbiamo parlato delle associazioni alimentari, adesso parliamo dei cibi spazzatura. Qual è il fine delle aziende alimentari che producono alimenti e che li vendono? È la nostra salute? No, signori, ma neanche le aziende farmaceutiche hanno in mente la nostra salute, no? Quando producono i farmaci, hanno in mente di vendere i farmaci, non di farci star bene. Anzi, se ci fanno star bene, poi dopo perdono il mercato, e questa la dice lunga, tendono a cronicizzare le malattie e non a guarirle. Figuriamoci le aziende alimentari, che devono, come dire, rendere conto agli azionisti, devono fare utili, eccetera. Loro devono venderli questi prodotti, e per venderli li devono rendere appetitosi, desiderabili. Allora tutto l'imballaggio fatto in un certo modo, tutta la pubblicità, devono stimolare il nostro sensi anche più, l'orgoglio, devono stimolare, si basano molto sui nostri difetti, no? Dal punto di vista della pubblicità, ma soprattutto devono rendere il cibo appetitoso. Se io vendo una schifezza, nessuno se lo mangia, no? Ce lo sa, adesso è una cosa che deve essere gustosa. Hanno fior di psicologi e di dietologi che lavorano per loro, che studiano costantemente come infinocchiare il povero consumatore che siamo noi. Hanno scoperto che la cosa che fa più effetto e fa vendere di più è la iperpalatabilità, vuol dire quella sensazione che metti in bocca il cibo e dico, ah, questo veramente che buono che è. Per esempio le patatine fritte, a chi non piacciono le patatine fritte? Cielo santo, cioè l'aperitivo con le patatine fritte, c'è la Nutella, ragazzi, oh mamma mia, diventa una droga, e via discorrendo, si potrebbe andare avanti. L'iperpalatabilità è data dall'unione di tre elementi, il sale, lo zucchero e i grassi. Per esempio la patatina fritta, dov'è lo zucchero nella patatina fritta? A parte che ci sono le patatine fritte adesso, barbecue, cose eccetera, ci mettono pure lo zucchero. Sapete qual è l'indice glicemico, che vuol dire come se fosse zucchero, mi dà questa botta di glicemia, no? Delle patatine fritte? Allora, lo zucchero è 70, il glucosio è 100, la patatina fritta arriva a 190-200, porco cane ragazzi, già le patate sono 150-160 e più, le uniche patate che hanno un indice glicemico un po' più basso sono le patate Pontiac, quella buccia rossa, che hanno un indice glicemico comunque 80, che quindi non è poco. Indice glicemico 80, bisognerebbe mangiare cibi con un indice glicemico non superiore a 50, ma comunque se devo mangiare le mie patate, mangerò le patate a buccia rossa e non mangerò quelle a pasta gialla o a pasta bianca, eccetera, che sono molto più biodisponibili e mi entrano nel sangue come una bomba, come se fosse una farina bianca. Quindi le patatine hanno olio, hanno zucchero perché indice glicemico elevato e sale, no? Tanto sale, i grassi specialmente, i grassi e gli zuccheri, che buono, il lardo con il miele, ma che buona, la Nutella che è formata di grasso e poi dopo di zuccheri eccetera. Le bibite gasate anche loro le glutammati sono, diciamo, degli esaustori del sapore, insomma ti fanno sentire. Tante volte ci sono le patatine, quelle normali no, però ce ne sono quelle pasticciate. Se dovete mangiare patatine fritte, prendete quelle non pasticciate e possibilmente, lo so che non è molto facile trovarle, quelle non fritte nell'olio di semi di girasole, perché l'olio di semi di girasole ha un rapporto omega 3 omega 6 di 0 a 70 e l'olio che ha più omega 6 in assoluto, molto meglio l'olio di palma. Mi piacerebbe dire, adesso è stato demonizzato l'olio di palma, ma l'olio di palma è uno dei migliori oli dopo l'olio d'oliva o addirittura anche prima dell'olio d'oliva. Sto dicendo una cretinata, no signori? Informiamoci sulle cose prima di seguire quello che dice la pubblicità. Perché l'olio di palma fa male? Fa male perché anche l'olio d'oliva fa male se io lo estraggo ai solventi. Io uso l'extravergine di oliva, non uso l'olio d'oliva. Se uso l'olio di sansa d'oliva, come sono andato in Romania, abbiamo l'olio d'oliva. Olio di sansa d'oliva, ma santo cielo, e quello estratto con i solventi e tutto il resto dagli scarti delle olive. L'olio di palma lo producono da un punto di vista industriale. Se fosse olio extravergine di palma, farebbe meglio dell'olio d'oliva, ha dentro tanti componenti, ma l'olio di palma distrugge le foreste. Ecco, altra bufala, questa è una cretinata con la C maiuscola. Allora, distinguiamo, è vero che per piantare le palme stanno distruggendo le foreste, è vero, ma non è colpa dell'olio di palma. È colpa della gente che chiede l'olio, chiede le patate fritte, chiede i biscotti, chiede... Allora, fermo restando che si consuma dell'olio, se non gli do l'olio di palma, gli darò l'olio di girasole, o l'olio di arachide, o l'olio di mais, o l'olio di colza, o l'olio d'oliva, o l'olio che volete voi. A parità di consumo di olio, la palma è quella che mi conserva di più le foreste di tutti, perché su un ettaro di terreno si produce attraverso la palma, per esempio, 15 volte di più di quanto produrrei con gli ulivi. Allora è meglio buttare giù 15 ettari di foresta per piantare l'olivo, ammesso che venga quel clima, o se no le arachidi, la soia, eccetera, o un ettaro per piantare l'olio, per piantare la palma. Io dico che è molto meglio consumare un ettaro solo piuttosto che 15. Cercherò ovviamente di tutelare le foreste con un altro sistema, non facendo la battaglia all'olio di palma che mi ritorna, diciamo, mi ritorna come un boomerang addosso e farò un danno 15 volte maggiore. Cercherò di tutelare le foreste facendo delle riserve integrali, come ci sono delle associazioni, hanno visto che l'unico modo, al di là di tutti i voli pindarici, convincere la gente, convincere i governi, non convinci proprio un accidente di niente. Se andiamo avanti così, nel giro di poche decine di anni non ci saranno più boschi, non ci saranno più foreste. Anche in Italia, quali sono i boschi, le foreste che resistono, anche nel mare, dove ci sono le riserve, dobbiamo fare delle riserve, quindi finanziare le riserve, addirittura ci sono le associazioni che comprano il territorio e lo lasciano foresta vergine e poi pagano anche le guardie che curano che non vadano a cacciarci o che non vadano a farci dei danni. È l'unico modo per salvare, perché se noi possiamo fare tutte le campagne che vogliamo, ma con l'incremento demografico e con i problemi dell'industria, con la gente che continua a mangiare i biscotti, continua a mangiare le patatine, continua a mangiare anche robe normali di cui non possiamo farne a meno, l'olio lo useranno sempre, lo useremo sempre. E allora o coltiviamo la palma o coltiviamo l'arachide o quello che è, alla fine le foreste non ci saranno più, si salveranno solo le riserve integrali. L'iperpalatabilità, abbiamo detto allora, è l'unione di sale, zucchero e grassi. E poi c'è un'altra cosa che mi fa mangiare più del dovuto ed è la pubblicità. Hanno fatto un esperimento, questo è estremamente interessante, hanno preso dei bambini di tre tipi, bambini normali, bambini grassi e bambini obesi. Hanno visto, l'unica cosa che dovevano fare questi bambini, li mettevano davanti a una tavolata imbambita, mangiate quello che volete, e vedevano quanto mangiavano. Ora, udite, 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 i bambini normali mangiavano normalmente, i bambini grassi mangiavano più del dovuto e i bambini obesi mangiavano molto più del dovuto. Fino a qui l'esperimento avremmo potuto farlo anche noi senza tanto. Poi dopo hanno fatto vedere a questi bambini degli sketch pubblicitari normali, quelli che fanno alla televisione eccetera, e poi sono andati a mangiare. Risultato: i bambini normali hanno mangiato l'84% in più di calorie rispetto a quando non avevano visto la pubblicità. I bambini grassi hanno mangiato il 101% di calorie in più, già mangiavano di più e hanno mangiato il doppio. I bambini obesi hanno mangiato il 134% in più rispetto alla mostruosità che già mangiavano prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, i nostri bambini, non dobbiamo far vedere la pubblicità. La pubblicità dovrebbe essere proibita per i bambini, cosa che hanno fatto nei paesi progrediti. In Australia e in Olanda la pubblicità è proibita se è rivolta a ragazzi di età inferiore a 14 anni, questa si chiama civiltà. In Svezia sono proibiti l'uso dei cartoni animati nelle pubblicità perché colpiscono specialmente i bambini, noi invece la vediamo quei cartoni animati, no? In Svezia è proibita tutta la pubblicità che è rivolta ai bambini, qualunque tipo di pubblicità. In Italia che difesa abbiamo? Se abbiamo dei bambini, spegniamo la TV prima di mangiare e cerchiamo anche di fargliela vedere poco la TV ai bambini, cerchiamo la pubblicità di spegnerla quando c'è, cerchiamo un sistema che quando arriva la pubblicità la televisione si deve spegnere da sola o no, che non so se non esiste, io la TV non la guardo neanche, eccetera, ma sento la radio, appena comincia la musichetta e la pubblicità io la spengo. Poi dopo lascio passare il tempo, la riaccendo e mi sento il mio radiogiornale. E se per caso c'è ancora la pubblicità la spengo, perché la pubblicità, guardate, che è lo sterco del demonio, cioè hanno fior di psicologi che sono lì a studiare come farci il lavaggio del cervello. Vi faccio solo un esempio. Dream, Dotto Scotti, il famoso riso basmati, eccetera. Mi hanno fracassato le orecchie con questo Dotto Scotti, continuano a dirlo. Ma cosa c'è? Il campanello. Ragazzi, la nostra vita è governata dai campanelli. quando andavo a scuola io, ci mettevamo tutti in fila e quando suonava il campanello entravamo in classe, poi quando suonava il campanello facevamo la merenda, c'era l'intervallo, quando suonava maledizione il campanello ancora, dovevamo ritornare in classe, dovevamo riaspettare il campanello del mezzogiorno per poter uscire, una volta arrivati a casa suonavamo il campanello per entrare, intanto che mangiavamo c'era il campanello, il postino, e allora bisognava tutti andare al postino, suonava il telefono, campanello, adesso io ho in tasca il cellulare, drin, fermi tutti, tutti che rispondono, magari sto facendo una cosa che mi piace fare, sto cucinando, sto facendo il soffritto che magari mi brucia, eccetera, che c'è tutto il sistema per fare il soffritto, per non farlo bruciare, drin, drin, basta, che comodità al telefono, ragazzi, però quando suona il campanello mi metto in stato d'allarme, attenzione massima. Cosa fa il dottor Scotti? Come inizia la pubblicità? Drin! Voi non potete fare a meno di stare attento alle cretinate che stanno dicendo, perché tutto il vostro sistema va in stato d'allarme. Vi è mai capitato, siete lì a leggere, eccetera, campanello, io sento che mi aumentano le pulsazioni cardiache. Allora dovrebbe essere proibita questa cosa, e guardate che il discorso del campanello è una roba innocente, ci sono sistemi ben più pericolosi e ben più satanici per farvi fare una cosa che non volete fare, pensando che voi volete fare quella cosa lì. Non mi dilungo perché non è una serata sull'argomento, no? Però ce ne sarebbe da dire. Quindi la pubblicità per i bambini è deleteria. Don Ignazio de Loyola, il fondatore dei Gesuiti, diceva: dateci un bambino per i primi 7 anni della sua vita e sarà nostro per sempre. Avete presente i Gesuiti? Questo Papa è Gesuita anche lui, un pochino ce l'ha nel bene, voglio dire, no? Quindi figuriamoci che imprinting che gli diamo ai nostri bambini, ai vostri bambini perché io non ne ho, ai quali facciamo vedere la pubblicità. Questi qui anche quando diventeranno grandi avranno dentro gli stessi principi, gli stessi meccanismi che funzioneranno anche da grandi. Quindi spegniamo la...
Non è supermercato, cioè vi fanno comprare quello che vogliono loro.
Esatto, e piangono, e coso, eccetera.
Quello che vi vogliono fare prendere, la roba più in basso, e quella che non vi vogliono fare prendere, quella che costa meno, parte sempre dall'inizio.
Perfetto.
Ma poi è all'ultimo perché occupa troppo spazio nel carrello e quindi non metti roba.
Chi non è andato al supermercato e dice vado a prendere quei biscotti lì, non sono più lì, l'hanno messo in un'altra parte, devi fare tutto il giro del supermercato,
no.
Perché? Perché così vedi gli altri prodotti e compri di più di quello che ti serve, no? C'è tutto uno studio, c'è tutto. Bene, allora abbiamo parlato, anche se molto rapidamente, sullo zucchero, no? Abbiamo parlato.
Voglio fare una domanda che
sì,
volevo fare prima.
Certo.
La correlazione che tu hai messo nelle allergie e tutto quanto, adesso il tema è attuale. I vaccini, quei loro metalli pesanti, possono avere avuto peso in questo momento?
Diciamo che è un po' fuori tema la cosa,
no,
però,
cioè, infatti,
però il discorso dei vaccini,
volevo solo avere un'idea.
I metalli pesanti, specialmente il mercurio nei vaccini, come sapete non si usano più nei paesi progrediti, li propinano ancora in Africa però, perché tanto lì non dice niente nessuno, ancora il mercurio nei vaccini per gli africani c'è, tanto quelli non dicono niente. Il discorso dei vaccini, nel migliore dei mondi i vaccini sono indispensabili e servono a debellare le malattie. Nel mondo nostro, che è governato dalle multinazionali eccetera, io multinazionale ho interesse a far fare tante vaccinazioni perché ci guadagno. E quindi abbiamo visto, per esempio, nel caso dell'epidemia della SARS, hanno vaccinato mezza Italia usando le scorte di vaccino dell'epidemia precedente che non serviva a niente per la SARS. E questa è una cosa appurata, no? Quindi è stata una vaccinazione inutile, addirittura dannosa, perché sappiamo che le vaccinazioni ti stressano il sistema immunitario. Ora è giusto che tutti i bambini siano protetti dalle malattie. Bisogna riconoscere che alcune malattie, tipo la poliomielite, il morbillo, il vaiolo, eccetera, sono state debellate con i vaccini, però bisogna anche riconoscere che i vaccini hanno degli effetti collaterali e bisogna riconoscerli dal punto di vista onestamente. La famosa correlazione dell'autismo con i vaccini, che è stata negata e ancora adesso viene negata strenualmente, non bisogna dimenticare che per 40 anni le case e le aziende produttrici di sigarette, con tanto di studi medici asseverati, hanno negato e dimostrato che non esiste, che le sigarette non causavano il cancro ai polmoni. Sappiamo tutti come è andata a finire, no? Lo sappiamo tutti. Adesso stanno facendo la stessa cosa con i vaccini. Ci sono fiori di studi che dimostrano in modo incontrovertibile l'aumento dei casi d'autismo dove si praticano le vaccinazioni. Ora, io non sto dicendo che uno non deve vaccinarsi perché c'è quella possibilità che il bimbo abbia dei problemi, voglio dire che bisogna essere onesti, le case farmaceutiche e i governi prima di tutto devono dare alla popolazione che ha diritto di saperlo i dati reali. Ora, se c'è un caso su 10.000 che sviluppa autismo, come ci sono un caso su 10.000 o forse anche di più, quanti casi di poliomielite si sono scatenati a causa della vaccinazione? Questo vuol dire che non devo vaccinarmi con la poliomielite? No, perché se non faccio la vaccinazione antipolio avrò magari 100 casi su 1.000, non lo so, adesso io tiro delle... Facendo la vaccinazione ce ne avrò 1 su 1.000, quindi costo, analisi, beneficio, la vaccinazione la faccio lo stesso. C'è qualcuno che sviluppa l'autismo, la vaccinazione la faccio lo stesso, però lo devo sapere, devo essere informato, devo anche dare delle tutele e dei risarcimenti a chi si ammala a causa della vaccinazione. Farò costare la vaccinazione il doppio, non lo so, perché non è la casa farmaceutica che deve pagare, in ultima analisi deve pagare chi ha il beneficio è la popolazione. Allora il governo deve riconoscere alla vittima, che è una vittima sacrificale, una vittima necessaria per un bene superiore, qualcuno si ammalerà, ma devo solo scegliere se se ne ammala uno o se se ne ammala 10, un po' come l'olio di palma, butto giù un etero o ne butto giù 15. Io non sono contro le vaccinazioni, sono contro le vaccinazioni inutili. Ci sono delle vaccinazioni inutili e ci sono delle vaccinazioni fatte in maniera sbagliata. Per esempio, quando io faccio 6, 8, 10 vaccinazioni in una volta, gli do una botta al mio sistema immunitario, che fosse il mio, è il sistema immunitario dei bambini. Il sistema immunitario dei bambini non si forma, non mi ricordo se sono i primi 3 anni di vita, eccetera, no? Il bambino quando nasce non ha sistema immunitario, va a rimorchio degli anticorpi della madre fino a una certa età, no? O addirittura col latte prende gli anticorpi, eccetera. Mi sembra che si formi compiutamente fino sotto i 7 anni, il sistema immunitario non è completo. Allora devo studiare e vedere quali sono i casi in cui le vaccinazioni sono estremamente necessarie, importanti, indispensabili per le malattie infantili, e quello invece che posso fare dopo, e soprattutto che intervallo di tempo devo lasciare tra una vaccinazione e l'altra per non stressare troppo il sistema immunitario, perché è un dato di fatto incontrovertibile che troppe vaccinazioni mi predispongono poi alle allergie, alle intolleranze. Se poi dopo ci metto assieme lo zucchero, ci metto assieme gli alimenti cotti, ci metto assieme gli alimenti spazzatura, ci metto assieme che si fa poco moto, ci metto assieme tutto il resto, ecco che poi le epidemie di intolleranza diventano ingovernabili. Ecco. Digressione finita. Volevo parlare delle bibite gasate, sorvoliamo perché è già abbastanza tardi. Sappiate che le bibite gasate fanno un male della miseria. Le bibite gasate sono tutte bibite zuccherate. Quelle non...
C'è lo zucchero che fa male, o il gas.
Allora, quello che fa male è il complesso, perché nella bibita gasata non ho solo lo zucchero, i famosi 10 cucchiaini di zucchero, no? I 40 grammi di zucchero, ho anche l'acido ortofosforico, per esempio, no? L'acido ortofosforico scioglie i denti, scioglie le ossa. Hanno visto per esempio che questa epidemia di ossa rotte fra le ragazze che giocavano a volley e a pallacanestro in America, che le ragazzone grandi, grosse, forti, nel pieno della salute, si spaccavano le ossa come ridere. Cosa hanno scoperto? Che bevevano tanta Coca-Cola. Sapete quante bevande gasate? C'è anche la Dr. Peppers, c'è anche la Fanta, ci sono tutte la stessa roba, no? Che quantità di bibite gasate beve un ragazzo americano compreso fra i 16 e i 35 anni? 1,9 litri di media al giorno. Ragazzi, è come bere aceto puro, stesso pH 2,5 dell'aceto. Se poi dopo non mi sciolgo le ossa con quello, non lo so io. Hanno visto che si spaccavano le ossa le ragazze che invece seguivano la loro dieta, come dire, avevano le madri, sai, poi d'America ce n'è tanti che seguono le diete sane, non bevono bevande gasate, si spaccavano le ossa 5 volte meno. Vabbè, anche loro se si incornavano contro una montagna si spaccavano anche loro le ossa, ma 5 volte meno che le altre. Ecco, bibite gasate, veleno sotto mentite spoglie, ma io bevo la bibita dietetica che, come dire,
le persone light, quindi anche quella non va bene.
Adesso vi dico che cosa fanno. Ecco qua, cosa ci mettono dentro? Ciclammati, l'aspartame o la saccarina. Allora, aspartame, sostanza chimica neurotossica, cioè contro il sistema nervoso, distruttore endocrino. È associato a tumore cerebrale, diabete, io lo bevo con l'aspartame per non avere il diabete, ecco che l'aspartame è associato al diabete, disturbi emotivi, epilessia, difetti congeniti nella natalità. Ma non è finita, in ambienti calmi si trasforma in metanolo, sappiamo che il metanolo è tossico, che poi si converte a propria volta in formaldeide, acido formico. Abbiamo visto tutti i supermercati, le bottiglie fuori a sole, no? Che stanno fuori perché tanto che se si bagnano non è niente. 1 litro di bevanda messo alterata a causa del calore eccetera, in 1 litro di bevanda ci possono essere fino a 56 mg di metanolo, che è 7 volte il limite massimo ammesso. Se poi io americano mi bevo 1,9 litri, ho 14 volte o 13 volte quello ammesso. Saccarina, ecco, la cosa migliore è la saccarina, perché tutto sommato la cara vecchia buona saccarina è solo collegata al cancro, alla vescica e alle vie urinarie. Dovessi scegliere, non berrei le bevande gasate. Le uniche bevande gasate che vi consiglio, che sono ammesse, sono l'acqua minerale gasata, e certo è molto meglio quella non gasata, ma viva Dio, quella volta che vado fuori e che magari non bevo, e che cosa bevo? Mi bevo l'acqua gasata, non è che morirò per quella volta che la bevo, e il kombucha che si è fermentato, quello che lo faccio poi bello gasato, eccetera. Ma il kombucha lo troverete al capitolo 3 del mio libro, e non è la serata per parlare del kombucha. Volevo però assolutamente parlarvi dei grassi, degli omega 3 specialmente. Allora, i grassi, la nostra dieta ha un eccesso di grassi, però abbiamo la carenza dei grassi polinsaturi. Anche questo non è completamente vero, perché i grassi polinsaturi, i grassi cosa sono? Quelli essenziali e quelli non essenziali. Quelli non essenziali non ne parliamo neanche, che tanto il corpo riesce a fabbricarseli da sé. Quelli essenziali il corpo non riesce a fabbricarli e quindi li devo introdurre con la dieta. Quelli essenziali sono i grassi polinsaturi. I grassi polinsaturi si trovano solo nei cibi, quindi io devo assumerli per forza dal cibo, se no non li ho, no? come certe vitamine, no? E i grassi polinsaturi essenziali si dividono in due principalmente, omega 3, omega 6, ci sono anche gli omega 9, non ne parliamo, che quelli non sono un problema. Il problema è l'equilibrio fra gli omega 3 e gli omega 6. Nella dieta dell'uomo moderno gli omega 6 sono in straordinaria abbondanza, ne abbiamo troppi, mentre abbiamo pochissimi omega 3. Il rapporto omega 3 omega 6 nell'uomo primitivo era 1-1, poi è andato 1-3, i nostri nonni erano 1-6, già i nostri nonni. Noi in Italia siamo 1-20, in America 1-30, in America arrivano addirittura 1-60. Ora guardate, diciamo, come stavano i nostri nonni, come stiamo oggi e come stanno in America, c'è una grande differenza. Differenza che capirete subito a sentire gli effetti degli omega 6 e degli omega 3 sul corpo umano. Voi sapete che il corpo umano è in equilibrio, si chiama omeostasi, l'equilibrio della salute, ed è mantenuta l'omeostasi da due sistemi, il simpatico e il parasimpatico, e comunque ogni funzione del corpo umano ha due sistemi, uno che accelera e l'altro che frena. E questo è mantenuto il controllo. Se vado troppo forte subentra il sistema che frena, se vado troppo piano deve subentrare il sistema che accelera, no? Siccome la vita è cambiamento, questo cambiamento deve essere dinamico, devo avere la possibilità di accelerare e devo avere la possibilità di frenare, come su un'automobile. Se un'automobile posso solo accelerare o se posso solo frenare, è chiaro che non vado da nessuna parte, nel primo caso perché mi schianto alla prima curva e nel secondo caso perché non parto nemmeno. Omega 6 cosa fanno? Aumentano la pressione, sono pro-infiammatori, promuovono l'aggregazione piastrinica, promuovono la trombogenesi, vuol dire la coagulazione del sangue, la formazione di trombi, promuovono il vasospasmo, quindi la costrizione dei capillari e quindi la cattiva circolazione periferica, promuovono le reazioni allergiche, promuovono finalmente la proliferazione cellulare, che sappiamo cosa vuol dire, che guarisco molto più in fretta dalle ferite eccetera, ma vuol dire anche che do una carta in più da giocare alle cellule tumorali. Cosa fanno gli omega 6? Gli omega 3, scusate, diminuiscono la pressione, sono antinfiammatori, scoagulano il sangue, sono contro la coagulazione, quindi la trombogenesi, sono vasodilatatori, attenuano le reazioni allergiche e rallentano la proliferazione cellulare. Quali sono i problemi dell'uomo moderno? Pressione alta, tachicardia, poi l'aggregazione piastrinica, difatti mi danno la cardioaspirina per non far coagulare sangue, reazioni allergiche, no? Stati di infiammazione eccetera, e finalmente cancro. Questo vuol dire che gli omega 6 sono dannosi? No signore, gli omega 6 sono indispensabili al corpo umano, perché per esempio se io ho una pressione troppo bassa è chiaro che svengo, aumenta la temperatura, mi si abbassa la pressione, boom, vado in terra come un fico secco. L'infiammazione, ben venga l'infiammazione se mi aiuta a combattere i patogeni o se mi aiuta a guarire. Quando prendo una botta l'infiammazione chiama sangue, il sangue porta via, come dire, le necrosi e mi aiuta a guarire più in fretta, è utilissima. Certo, lo stato di infiammazione protratto è dannoso. L'aggregazione piastrinica, se non ho aggregazione piastrinica, questa malattia si chiama emofilia, vuol dire che io mi taglio e il sangue continua a scorrere, muoio dissanguato, ci vuole l'aggregazione piastrinica, la trombogenesi che è più o meno la stessa cosa, il vasospasmo, la costrizione dei capillari periferici, se fa freddo ho interesse a non buttare in giro il mio calore, quindi a far circolare meno il sangue in superficie, se mi faccio male ho interesse che ci sia il vasospasmo, che mi esce meno sangue eccetera, le reazioni allergiche, ho interesse se mi entra un veleno, qualcosa che mi fa male, ad avere una reazione allergica che gli impedisce di andare in giro, e la proliferazione cellulare, ho interesse quando ho una ferita che guarisca nel minor tempo possibile, l'importante è che non siano in eccesso. Noi, avendo un rapporto di 1-20 o addirittura di 1-60 come gli americani, quali sono i problemi degli americani? Ragazzi, li abbiamo appena detti, no? Basterebbe, per esempio, per eliminare, per diminuire l'infiammazione, stasera qualcuno mi ha chiesto l'infiammazione come anche delle giunture, eccetera, no? Che bisognerebbe fare una serata solo sulle giunture, eccetera, ma la prima cosa sono gli omega 3 che sono antinfiammatori. È chiaro che quando sono in fase acuta l'omega 3 mi farà poco, ma se lo prendo tutti i giorni e se ho un mio equilibrio avrò il sangue bello fluido, avrò, come dire, la pressione giusta, non avrò gli sbalzi di pressione. È inutile che vado a eliminare il sale dalla dieta, sale, io dubito fortemente che il sale faccia aumentare la pressione, sì, sarà coinvolto, ma allora spiegatemi perché quelli che mangiano tutto insipido continuano ad avere la pressione alta ugualmente. Ecco, viceversa, io vedo che quando vai nei paesi caldi, se non ti prendi le zollette di sale o se non mangi qualcosa di salato, ti vengono i tremori, i crampi, addirittura ti viene lo svenimento, eccetera. Il sodio è importantissimo, è forse la seconda cosa più importante dopo l'acqua nell'organismo umano, fermo restando che è anche un veleno, eh? Come diceva Paracelso, la differenza fra la medicina e un veleno è solo il dosaggio. Chi mi sa dire come ci si fa ad avvelenare col sale, come si fa a morire col sale? È sufficiente assumere un grammo di sale per ogni chilo di peso corporeo. Io peso 70 kg, se mi ingurgito 70 grammi di sale, ecco che stinco, muoio. In realtà il sale fa vomitare, il sale in eccesso, difatti veniva utilizzato come emetico una volta, l'acqua salata, per far vomitare. Ma questo per dirvi che se anche solo 50 grammi di sale per una donna che pesa 50 kg è mortale. Questo vuol dire che non devo usare il sale? No, vuol dire che non devo usare troppo sale, capito? Quindi gli omega 3 e gli omega 6, è importante nella nostra dieta introdurre omega 3 tutti i giorni, anche perché gli omega 3 servono alla respirazione cellulare, si mettono sulla membrana cellulare e veicolano l'ossigeno da fuori, quindi a dentro la cellula. Quando la cellula non respira, tutto il corpo funziona male, e quando l'apporto di ossigeno alla cellula scende sotto il 65% della normalità, quella cellula automaticamente comincia a fermentare. La cellula che fermenta è né più né meno che la cellula tumorale. Hanno dato due premi Nobel per questo, Otto Warburg e Hans von Euler nel 1929, quegli anni lì, insomma. Due premi Nobel, perché hanno dimostrato che il cancro è dovuto alla cattiva respirazione cellulare. Sotto il 65% di apporto di ossigeno, la cellula automaticamente, è una cosa matematica, diventa un tumore. Quando io gli ridò l'ossigeno, la cellula addirittura guarisce, quindi sarebbe abbastanza semplice eliminare il tumore, basterebbe dargli tutto l'ossigeno. Ho visto le cellule tumorali messe in ossigeno puro a 5 atmosfere di pressione, tracata, diventano cellule sane. Perché non lo facciamo? È semplice, perché l'ossigeno puro, per esempio, già a 1,1 di pressione, non figurati 5, no? Brucia i polmoni, e quindi è inutile, è una cosa, però tutto quello che mi porta ad ossigenare le cellule, una buona ossigenazione, mi allontana dai tumori e anche da tutte le altre malattie, da molte altre malattie. Tutto quello che mi ostacola la respirazione cellulare, per esempio una carenza di omega 3 e anche di omega 6, ecco che mi porta verso il tumore è verso la malattia, verso il precipizio della malattia. Gli omega 6 ne abbiamo in abbondanza, anche troppi, devo introdurre gli omega 3. Dove li trovo questi omega 3? Allora, gli omega 3 ci sono solo negli alimenti, come abbiamo detto, di origine vegetale e di origine animale. Quelli di origine animale sono quelli più biodisponibili, quindi che il corpo può utilizzare senza nessuna ulteriore trasformazione. no? E si trovano specialmente nel pesce azzurro, si trovano anche negli insetti, ma devi rimangiare gli insetti, mi sembra, li mangeremo magari in futuro, noi li mangiamo già gli insetti, senza saperlo, sì signore, perché per esempio se andate a vedere i disciplinari di produzione della salsa di pomodoro, piuttosto che dei surgelati, piuttosto che dei fagioli, gli alimenti, eccetera, eccetera, c'è sempre la percentuale di insetti macinati che deve essere inferiore a, è impossibile che non ci siano. C'è una bella cosa che mi piace raccontare, che in India sono vegetariani e quindi non mangiano diciamo carne né niente, e quindi dovrebbero in teoria avere una carenza di vitamina B12, per esempio. La vitamina B12 non c'è nei vegetali, o quantomeno ce n'è poca, e solo in l'aloe ce n'ha un po'. È un vegetale, però, per modo di dire, l'aloe è una pianta benedetta, è una pianta superiore, e però non hanno queste carenze di vitamina B12, primo perché diciamo il simbionte intestinale alla fine produce la vitamina B12, se io ho i giusti batteri obiotici che producono tutte le vitamine del gruppo B, quei batteri che sono i primi a sparire quando mangio lo zucchero, tra l'altro sono proprio quelli, però hanno visto che non avevano carenze. Poi a un certo punto hanno cominciato alcuni anni fa ad avere carenze di vitamina B12. Allora la carenza di vitamina B12 assieme alla carenza di acido folico mi dà l'anemia perniciosa. Anemia perniciosa, mortalità del 99%, una malattia seria. Poi non riuscivano a capire, la dieta era sempre la stessa. Cos'era successo? Era successo che le norme igieniche evitavano di usare quelle farine che erano piene di larve, piene di uova, piene di vermi, eccetera, che loro se le mangiavano e assumevano attraverso queste delle proteine della carne, perché erano, era sempre carne, erano insetti, e quindi la loro dieta era più completa. Gli insetti sono l'elemento mancante della nostra dieta, della dieta degli occidentali, perché in Oriente li mangiano, in Sud America li mangiano, in Africa li mangiano, noi senza saperlo qualcosa mangiamo, eccetera, ma non ci peritiamo di mangiare le aragoste, che se voi le vedete, o i gamberetti, le cicale di mare, perfino le cozze, eccetera, ragazzi, se li guardiamo con un pochino di... Non è che sono insetti, non sono meno ributtanti di una cavalletta. Un gamberetto rispetto a una cavalletta, ragazzi, non è che c'è questa grande differenza estetica, no? Mentre il gamberetto me lo mangio, sono anche disposto a pagare delle cifre esorbitanti per andare a mangiare l'aragosta, un mega scarafaggio grosso così, oppure quei bei ragni grossi così che ti danno fritti in tutta la Cambogia e l'Oriente, orrore, no? Eccetera, no? Poi mangiamo le rane fritte, no? Cioè, per dire, è solo una questione di tabù queste cose. Comunque, lasciando stare gli insetti, gli omega 3 ci sono nelle sardine, pesce azzurro, 2 grammi ogni 100 grammi, che è tantissimo, le aringhe 2 grammi ogni 100 grammi, lo sgombro 1,8 di grammi ogni 100 grammi, salmone 1,6, trota 1, che è già tanto. Poi troviamo invece nei vegetali ce n'è moltissimi omega 3 nel lino. Il lino ha, l'olio di lino per esempio, ha un rapporto di 1 a 3, o meglio 3 a 1, perché ho sempre detto prima gli omega 3 rispetto agli omega, a 3 di omega 3 e 1 di omega 6, l'olio di lino, che è un'enormità. Se andiamo a vedere gli altri oli, per esempio la soia ha il rapporto di 1 a 6, le olive, l'olio d'oliva ha il rapporto di 0 omega 3 rispetto a 8 di omega 6, quindi l'olio d'oliva non va bene, fa male, no, fa bene, e diciamo non è neanche un rapporto squilibrato, perché 8 non è tantissimo di omega 6, ha tanti omega 9, l'olio d'oliva, eccetera. Le arachidi, rapporto 0 a 30, vedete la differenza con l'olio d'oliva. Il girasole 0 a 70, caspita, è uno degli oli più squilibrati. Il sesamo 0 a 41, la soia era 1 a 6, quindi è equilibrato in un certo senso. Quello più equilibrato di tutti sarebbe l'olio di colza, 1 a 2,4, che sembra che sia l'olio ideale. Peccato che la colza, diciamo, contiene il ravizzone, il famoso l'olio da ravizzone dei vecchi, no? Peccato che la colza contenga l'acido erucico che alla fine rovina il cuore a lungo andare. È intervenuta, diciamo, la scienza moderna con sementi selezionate geneticamente, se non addirittura modificate geneticamente, hanno fatto l'olio di canola. Canola vuol dire Cannabis Oil, però Cannabis Oil nessuno lo voleva, no? Hanno messo il nome di canola. Ed è un olio di colza senza acido erucico, con poco acido erucico. Se fosse extravergine, se lo trovate extravergine, l'olio di canola extravergine, allora è un ottimo olio. Viceversa, l'olio di colza che si compra nei supermercati è uno dei peggiori, perché viene estratto con i solventi e tutto, come tutti gli altri oli, come tutti gli altri oli dei supermercati. Gli unici oli dovrebbero essere extravergini. È un po' tardi? Va bene, allora cerchiamo di chiudere. Fego di merluzzo è per la vitamina D e per altre cose. Adesso concludo dicendo allora di come si può, datemi solo 2 minuti perché dobbiamo andare tutti a casa con qualcosa di pratico. Grosse, solo le conclusioni, solo 2 minuti, concludo, no? Proprio 5 minuti, eccetera, no? Allora, quanto agli omega 3, introdurrò i semi di lino nella mia dieta, diciamo pesce azzurro, eccetera, ma soprattutto i semi di lino che li mangio macinati, oppure li mastico molto bene, oppure li metto, quando ho finito di cuocere la minestra, li metterò nella minestra. Allora, 30 grammi al giorno di semi di lino, 40% in meno della crescita dei tumori alla prostata, per esempio, no? E quindi basterebbe utilizzare un po', 4, 5, 6 cucchiaini di semi di lino tutti i giorni. E poi le noci, mi sono dimenticato, le noci sono molto importanti, sono molto ricche di omega 3, quindi 5, 6 noci al giorno. Allora, con che cosa dobbiamo andare a casa per cambiare positivamente la nostra vita? Allora, primo, abbiamo detto, sistemi di cottura dei cibi, evito le cotture prolungate, le fritture, eccetera, no? Dove si formano le acroleine, dove c'è la totale o quasi totale distruzione delle vitamine, eccetera, e anche la indisponibilità biologica dei minerali, non l'ho detto, mi è sfuggito, i minerali vengono assorbiti quando sono chelati, che vuol dire che hanno fatto parte del ciclo vitale, hanno tutte queste braccine fuori che si attaccano alle nostre cellule. Quando faccio cuocere i minerali, no? La chelazione si annulla e diventa né più né meno come dei sassi. Se devo prendere carbonato di calcio e di magnesio, no? Non vado sul Monte Orso e mi mangio la dolomia, che è carbonato di calcio e di magnesio, ma prenderò degli integratori biodisponibili e chelati. Quindi cottura il minimo possibile, e soprattutto mangerò a inizio pranzo e cena verdura cruda e frutta cruda. Diminuirò il più possibile l'utilizzo dello zucchero e degli alimenti ad alto indice glicemico, farine bianche raffinate, che vuol dire pasta, pizza, la pasta, vabbè, di grano duro, facciamo una piccola eccezione, ma non devo mangiarne tante. Poi dopo, bibite gasate, eccetera, sono tabù, alimenti spazzatura, cerchiamo di starne alla larga, cerchiamo di non sentire la pubblicità, soprattutto di non farla vedere ai nostri bambini, e cerchiamo di assumere la maggior quantità possibile di omega 3. Poi ci sono altri superalimenti che sono, non ho fatto in tempo a parlarne perché cioccolato e cacao, il tè verde, il vino rosso, i pomodori con licopene, l'aglio, il limone e anche le spezie, perché le spezie sono una grande risorsa di alimenti, elementi utili. I nostri vecchi ne usavano tantissimo, dovremmo usarli tantissimo anche noi.
E se ci viene il movimento ce lo mettiamo.
Sì, movimento però non fa parte della dieta. Movimento, allora la respirazione, l'aria pulita, eccetera. E quando facciamo la nostra insalata, mettiamoci sempre rosmarino, mettiamoci dell'origano, mettiamoci della cipolla cruda, dell'aglio crudo, se riusciamo a sopportarlo. Mettiamoci anche qualche pezzettino di foglia d'alloro, che è un ottimo antiputrefattivo intestinale. Chi più ne ha, più ne metta. Allora, chi vuole andare può andare. E se no facciamo le domande.
Guarda, devi scegliere due numerini.
Sì, ne scelgo due.
Sì.
Uno e uno,
due. Uno, due, dai.
Li devo dire.
I biglietti.
Ah, c'è la lotteria? Sì. Quello di mele. Allora, l'aceto balsamico va per la maggiore, ma c'è dentro zucchero, mosto cotto, eccetera. Lo uso anch'io, ragazzi, non è che quel cucchiaino di aceto balsamico ci manderà alla rovina. Comunque l'aceto migliore è l'aceto di mele e poi anche il limone che fa le funzioni. Dovevo parlare anche del limone che alcalinizza l'organismo, anche se è acido, no? All'inizio è acido, ma agli acidi deboli, l'acido malico, citrico, tartarico, che vanno a incrementare la riserva alcalina dell'organismo. Un sistema molto facile, molto semplice: quando mi alzo al mattino, un succo di un limone in un bicchiere di acqua calda con un cucchiaino di miele possibilmente di castano. Perché miele di castano? Perché ha le stesse proprietà del miele di manuka, che mi costa 200 euro a barattolo, quello migliore, no? E ha un indice glicemico che è la metà degli altri mieli, anche quello da cacela e la melata, a dir la verità. E comunque è un miele puro, perché cresce prevalentemente in collina, lontano dagli insediamenti industriali, no? La cacia, che ha un indice glicemico la metà anche lui degli altri mieli, tipo il millefiori, ma mi cresce molto vicino agli insediamenti industriali, no? E poi la cacia alla fine è anche tanto dolce, un po' mi nausea personalmente se ne mangio troppo. Un bicchiere di acqua calda, più grosso è meglio è, anche perché fa bene all'intestino, fa bene allo stomaco, eccetera, e con il succo di miele, sì, con il succo di limone. Serve a disintossicare l'organismo, disintossica il fegato è l'organo principale del corpo dopo il simbionte intestinale per la depurazione. La battaglia del cancro si vince e si perde nel fegato, Jean-Claude Alix, questo grande medico, ed effettivamente, se conosciamo chi è morto di tumore, di solito le metastasi vanno a finire nel fegato, quasi sempre, con le dovute eccezioni.
Allora faremo un'altra serata.
No. Hai preso tu il biglietto?
Allora abbiamo il numero 24 e il numero 30. Controllate chi ce l'ha.